un ridimensionamento, sicuramente un ridimensionamento, un abbassamento dell'io. Proviamo a tener conto di tutto questo e immaginiamo di cominciare, come propone questa serie, immaginiamo di cominciare banalmente dal numero 1. E non cominceremo storicamente, cominceremo con l'immagine di un esoterista, si chiamava Eteia, un anagramma di Ayer. Non potrò farvi la storia di tutti questi, potremmo parlare di arcani per una settimana senza interruzione, ma la cosa che voglio mettervi in evidenza è che questo signore identifica l'arcano numero 1 con il caos, e credo che sia una grande intuizione. Credo che questa sia davvero l'archetipo degli inizi. Ogni cosa comincia con una confusione, a cominciare dal gioco delle carte. Ogni partita comincia mescolando il mazzo, mescolando le carte. Quindi forse le sono state messe in ordine prima, escono ordinate dalla casa, si comincia con lo scompiglio. Possiamo tradurlo in termini psicologici. L'inizio della vita, l'inizio della vita psichica è una situazione psichicamente caotica. Nello stato caotico della mente, come lo chiama Jung, quello stato caotico indifferenziato e che poi si va differenziando, perfetto, ma all'inizio è caos. Pensate a un qualunque vostro inizio, pensate a questi momenti in cui state ascoltando una cosa che verosimilmente vi è almeno relativamente nuova e avete un minimo di confusione, linguaggio nuovo, stiamo parlando. Nessuno vi ha chiarito la distinzione tra tarocchi, arcani, trionfi, un po' di confusione in merito ce l'avete, non sapete bene che tipo di metapsicologia seguo io rispetto a quelle che conoscete, che vi sono più familiari. Ogni inizio inizia nel caos. Non c'è modo, quando non c'è il caos, vuol dire che siete già passati dalla. Si è già un passo al di là dello stato iniziale più arcaico, e questo è storicamente il primo arcano numero 1 che viene dipinto. Come dicevo, siamo alla corte dei Visconti, è stato ordinato questo mazzo a Ferrara perché uno degli estensi aveva sposato una di Ferrara, uno dei Visconti ed era andato a fare lì, e il pittore che decide di fare questa figura la fa in questo modo. Vi faccio notare soltanto due o tre cose in questa carta, a cominciare forse da una di quelle più evidenti che balza agli occhi, il colore rosso del vestito. C'è un mio amico, è un illustratore, un pittore di tarocchi, mi ha disegnato circa una ventina di mazzi, esportati fuori tutto il mondo, mi è capitato di comprare un suo mazzo in India, per esempio. Lui ha fatto dei lavori, chiamato come consulente di arte terapia, nella clinica psichiatrica di Verona. E ha fatto fare dei tarocchi ai pazienti. E c'è un paziente geniale, psicotico, che ha realizzato il numero 1 come l'arcano numero 1 con una grande pennellata rossa. Tutto il rosso è tutto l'inizio per questa persona. E a me viene in mente Steiner quando dice il rosso è lo splendore del vivente. Il rosso è proprio la spinta, il primo impulso vitale. C'è una macchia rossa e quello è il primo impulso vitale. Vi farei notare degli inizi, cosa c'è sul tavolo di quella figura. Sul tavolo vedete degli arnesi, alcuni chiaramente decodificabili, altri un po' meno. Ma uno è decodificabile molto chiaramente come un coltello, uno è decodificabile molto chiaramente come un bicchiere, altre cose sono dei rotondi, dei dischi, e se guardate quella figura tiene in mano un bacchetto, un bastone. Mi sembra che non ci voglia molto per dire che sul tavolo di quel bagatto ci sono i quattro segni delle carte: coppe, spade, coltello, bastoni e i denari o dischi, come vengono chiamati diversamente. Potremmo fare, e qui comincerebbe già davvero il primo approfondimento simbolico. Che cosa sono queste quattro cose? Non avrete risposta, andremo veramente troppo per le lunghe, ma sicuramente quando la confusione comincia a strutturarsi, si costella una struttura del 4, si attiva una struttura del 4. Quando voi siete in giro in qualunque posto, persi e smarriti, cercate di capire dove è il nord, il sud, l'est e l'ovest. Che è di nuovo che è per l'appunto una struttura archetipica del 4. E se osservate, questi 4 non sono sparpagliati a caso, 3 sono sul tavolo, e diciamo che una di quelle 4 cose il signore in oggetto la maneggia meglio, la maneggia proprio nel senso che la tiene in mano. Ce l'ha più per le mani, non so come possa dirvi. Quale che sia il nostro patrimonio psichico d'origine, degli inizi, ci sono cose che noi maneggiamo di più e cose che maneggiamo meno. Qualcuno maneggia di più l'inclinazione musicale, qualcuno la lettura, qualcuno i numeri. Ma del nostro patrimonio psichico ci sono cose che maneggiamo di più e cose che maneggiamo di meno. Facciamo l'osservazione contraria, girate, osservate il tavolo. Quel tavolo è una caratteristica di tutti gli arcani che verranno dopo il 1400 qualcosa. Se voi osservate, quel tavolo ha 3 gambe. Non perché ne abbia 3, ma perché 3 si vedono. E ad una lettura un po' ingenua, intendo dire più un po' immediata, uno dice, beh, per effetto di prospettiva, la quarta gamba rimane nascosta dietro le gambe del bagatto. Oh, incredibile. Mi pare che sul piano del ragionamento logico la cosa ne faccia una grinza. Sul piano del ragionamento simbolico, la logica salta, tutta la logica della razionalità diventa un'altra. Sul piano del ragionamento simbolico, così come ci sono aspetti che noi maneggiamo meglio del nostro patrimonio personale, ci sono sicuramente aspetti che non maneggiamo per niente. Sono quegli aspetti che col linguaggio junghiano diciamo che rimangono in ombra, cioè che rimangono nascosti, ma così nascosti che a volte non sappiamo neanche di averli. E questa è la situazione degli inizi. Ciascuno di noi viene da un caos iniziale, quel caos è pieno di tutte le potenzialità della cellula totipotente che avete studiato e che tutti i biologi conoscono. Di quelle potenzialità alcune vengono sviluppate e potenziate, altre vengono semplicemente ignorate nel tempo. Non so perché c'è questa cosa qui, però l'importante è che non ci sia di
No.
questo. Sarò breve perché già un'altra volta qua dentro ricordo di aver parlato di Pinocchio, però a me pare interessante che questo interprete contemporaneo degli arcani abbia interpretato l'arcano numero uno, quello degli inizi, come Geppetto che sbalza dalla materia grezza, che sbalza la figura di Pinocchio. E richiamo quello che a suo tempo era stato detto, che il legno è un termine ed è una sostanza molto particolare. Non fosse altro perché in spagnolo si chiama madera, il legno, quindi è proprio materia, è la materia prima, è la sostanza trasmutativa, la sostanza che si può manipolare, e e in greco legno si chiama ancora ile, ed è lo stesso termine che gli alchimisti usavano per indicare la loro sostanza, quella da cui partivano per fare tutta la trasmutazione che Jung ha detto essere metaforica del processo di evoluzione individuale. Allora siamo questo. L'inizio comincia dal principio, inizia proprio con un archetipo degli inizi. E subito dopo lo dice bene il Tao Te Ching, dall'uno nasce il due. L'ha detto, se volete, in termini più a voi più comprensibili, più familiari, Melania Klein, quando dice quello che è la figura unica e unitaria della madre, immediatamente viene scissa in due. E viene percepita come la mamma buona e come la mamma cattiva, il seno buono e il seno cattivo. L'uno è difficilissimo reggerlo all'inizio in quanto tale. Le cose, l'uno immediatamente si spezza in due, con tutto quello che ne consegue, meccanismi di scissione, spaccature esterne ed interne, conflitti, intendo dire lacerazioni, incompatibilità, paradossalità, eccetera, eccetera. Dall'uno nasce il due. La prima esperienza evolutiva che facciamo è proprio per organizzare la confusione, è quello di tracciare una linea, un distinguo. Mi piace o non mi piace? Questa storia degli arcani mi interessa oppure mi aspettavo di meglio? Però guarda come originale che parla, le solite cose, cioè l'uno diventa due, non, ascoltatevi, e non c'è verso di sottrarsi a questo, nemmeno qui, nemmeno seguendo questa micro esperienza. E questo due viene rappresentato come papessa. A me piacerebbe, ma per l'appunto, se avessimo quella settimana di tempo per parlare di arcani, non un po' di ore. Dopo mi devi dire quante ore a proposito.
Tutto quello che vuoi.
Ecco. No, questa è una risposta pericolosissima per voi. Però mi piacerebbe aver tempo per raccontarti tutte le storie che sono storie archetipiche che sono associate alle immagini. La storia che la papessa evoca è quella abbastanza nota ultimamente, che è quella della papessa Giovanna, che immagino sia nota a molti di voi, e che richiamo solo per rapidissimi cenni, anche se bisognerebbe raccontare i particolari. Sta di fatto verso l'830, circa 8, nono secolo, non 1008, muore un papa. A Roma si stava pregando allora come ora, la cosa non è assolutamente nuova. Si cerca un nuovo papa da farlo, si va a trovare in Grecia, dove c'era un chierico di origine sassone che era emigrato in Grecia proprio per approfondire lo studio della teologia. Lo si porta più o meno forzosamente a Roma, lo si investe papa e lo si porta a Roma proprio. Lo sottolineo, in nome del suo grande sapere, in nome della sua raffinatissima conoscenza teologica. Lo si insedia papa, intorno si sposta da San Pietro per andare in Laterano, una delle tante celebrazioni che si facevano. A metà strada il cavallo si imbitterrisce, sbalza il papa di sella e, per lo shock, per il trauma, per quello che fosse, il papa partorisce. E in quel momento si scopre, mi fa piacere che sia qualche volto sorpreso ogni tanto a questa narrazione, in quel momento si scopre che quello che tutti credevano un papa Giovanni in realtà era la cosiddetta papessa Giovanna. Non lasceremo stare la storia perché a noi non interessa molto neanche come è andata a finire male per la papessa Giovanna, come ovvio, non interessa molto come è andata a finire, ma ci interessa riflettere sull'essenza simbolica della papessa. Intanto figura materna, non a caso la scissione di cui parlavo prima con la Klein, tra mamma buona, mamma cattiva, rimanda per l'appunto ad una dimensione materna.
poi una figura di grande sapienza, una figura di particolare sapere, e una sapienza per l'appunto molto particolare. Qui vi faccio semplicemente rilevare, non ho la puntatore, però lo riusciamo a vedere ugualmente. Vi faccio semplicemente rilevare il libro che è in mano, senza fare tante storie, mi pare che sia per l'appunto un'allusione al sapere, e il simbolismo del Tai Chi, l'immagine del Tai Chi che è rappresentato su questo libro. Naturalmente questa è un'immagine, per così dire, sincretistica, un'immagine che risale all'Ottocento, nasce per l'appunto in una delle tante scuole dell'esoterismo ed è un'immagine che mette insieme molti elementi. Tra un istante osserveremo anche il velo. Per il momento vi faccio osservare anche quei due pilastri che stanno dietro, che sono un pochino le colonnine del trono su cui siede la papessa, o forse le due grandi colonne. In realtà la tradizione simbolica vuole che siano le due colonne del Tempio di Gerusalemme, le due del Tempio di Salomone, Joachim e Boaz, che sono in qualche maniera, ma il discorso si farebbe veramente complicato, i due grandi assi portanti dell'albero della vita, la colonna di destra e la colonna di sinistra. Il tema, se mi consentite, è sempre quello di prima. L'uno si struttura in due e il due diventa articolatissimo. Ed è il passaggio attraverso la papessa, il passaggio attraverso l'interazione col femminile che ci fa strutturare il due. Attraverso la scissione, se non buono, se non cattivo, mamma, esperienza di frustrazione, esperienza di accettazione, eccetera, eccetera, eccetera. Vorrei riservare un minimo di un piccolo riferimento anche al fatto del velo. Come vedete, questa signora, questa papessa, porta il velo. Il riferimento è alla dea Isis, che era una dea, almeno la Isis romana, ex romana della dea egizia, ovvero dopo la conquista dell'Egitto da parte dei Romani viene importata anche una tradizione religiosa degli Egizi e si sviluppa un culto romano di Iside che è una continuazione ma è abbastanza diverso dal culto egizio. Ecco, questa Iside romana, che è la Iside di cui parla Apuleio delle Metamorfosi, per esempio, è una dea misterica, è una dea che contiene più sapere di quello che lascia vedere. È un'idea per la quale accedere al sapere deve essere sempre una esperienza diretta. E guardate che da un certo punto di vista questo non è troppo diverso proprio dalla narrazione originaria della papessa. La papessa, così come la madre, così come la natura femminile della conoscenza, è sempre una conoscenza che passa attraverso la pelle. La conoscenza del bambino avviene, quante volte l'abbiamo letto sui libri, non tanto per quello che la mamma le insegna, avviene per l'atteggiamento che la mamma ha, avviene per il tipo di contatto che hanno, avviene per il tipo di pelle, per lo scambio di pelle che avviene. Ecco, questo tipo di conoscenza parte di quella conoscenza lì, di quei processi di acquisizione lì. Anche quando diventano processi di acquisizione come questi, cioè quelli cosiddetti iniziatici. Perché le nostre, tutte le nostre scuole, benché riconosciute dal MIUR, sono delle scuole iniziatiche. Sono delle scuole dove non è sufficiente studiare un libro. Avete ascoltato una lezione sulla McWilliam stamattina, la potevate scaricare da internet e leggere in internet, e non sarebbe stata la stessa cosa. Il giorno in cui vi siete stesi o vi stenderete sul lettino dell'analista e vi verranno interpretate, farete esperienza del, per esempio, di atteggiamenti di self-hating, quella sarà una iniziazione, sarà tutta un'altra cosa rispetto al fatto di leggerla sul libro. Le nostre sono scuole isiache, per parafrasare questa immagine, cioè sono scuole iniziatiche, cioè sono processi di apprendimento che passano per la pelle, che passano attraverso l'esperienza diretta. In quel senso sono conoscenze velate. Il velo, prima di essere un oggetto di abbigliamento, era un oggetto di arredamento. Il velo del Tempio, nel grande Tempio di Salomone, le due colonne di prima, era quello che separava il Sancta Sanctorum dalla popolazione, separava le cose riservate a cui potevano accedere soltanto quelli che avevano determinate conoscenze. Sarebbe interessante, ma mi tolgo rapidissimamente per sviluppare una riflessione simbolica sul vario e sterile dibattito sul velo che si sviluppa in questi tempi contemporaneamente. Se sia maschilismo, se sia arretratezza culturale o meno. La realtà è che il velo parla di conoscenze, di una forma di conoscenze che è riservata a, di un patrimonio di conoscenze che non è per tutti. E se la leggiamo da questo punto di vista, il velo ha un suo senso, una sua valenza psicologica profondissima, sicuramente molto più profonda di tutte le banalità che abitualmente sentiamo. E magari potremmo anche riflettere che il velo, quello che guardiamo così, delle volte con una certa sufficienza, con una certa superiorità, è simbolicamente la risposta più coerente alle veline. Ma passiamo oltre. Ecco, questa in qualche modo è l'evoluzione, la grande madre di sapienza, la grande madre non solo che nutre, che protegge, che offre aspetti pratici, ma la grande madre di sapienza che tiene aperto quell'enorme libro che sarebbe tutto da interpretare. È un libro scritto o un libro prescritto? Perché nelle matrici d'origine, per esempio, c'è anche la genetica, per esempio ci sono anche le matrici culturali, per esempio all'interno del caos delle origini ci sono tutte queste impronte, che noi le si conosca o meno, che sono in qualche maniera già scritte. Noi non piace sentircelo dire effettivamente, perché limita molto lo spazio dell'io, di cui parleremo dopo, ma che noi si sia al mondo con un set di prescrizioni e che al mondo ci tengano con un insieme di prescrizioni anche successive, questo è fuori di dubbio. Allora questo è quello che per gli esoteristi è il grande liber mundi, il grande libro della natura, il grande libro del mondo, dove sono scritte le cose fin dall'inizio e dove tante volte è da scrivere tutto il seguito di ciò che è scritto all'inizio. Il terzo arcano sviluppa un aspetto del femminile. Questo di nuovo è un altro autore, questo è Rider-Waite, ma i nomi non ve li faccio neanche, non avendo tempo di sviluppare le particolarità dei vari autori. Questo arcano muta il nome, è l'imperatrice, ma non cambia troppo l'area di significati. Siamo sempre nell'area di quella che possiamo chiamare l'archetipo della grande madre. Quindi nell'area delle origini, nell'area del nostro campo di provenienza, del nostro ambito di provenienza, farei notare alcune cose qui. Prima di tutto quel grande simbolo di Venere che vedete in primo piano, il cerchio con la croce in basso. le spighe che sono sotto. Se vi dico che la dea madre, che la dea delle messe in Grecia era Demetra, dea mater, capite che siamo dichiaratamente ancora in questo ambito delle origini. Hanno un po' lo stesso senso le melagrane che vedete ricamate sulla veste di questa imperatrice. La melagrana è stata subito prima e contemporaneamente al frutto del fico il grande simbolismo della sessualità femminile. Voi osservate una melagrana matura quando si spacca in autunno e non avete bisogno di descrizioni, non avete bisogno di spiegazioni del perché sia un'immagine femminile la melagrana così come il fico. E vorrei sottolineare il tema della, non tanto la somiglianza anche iconica con l'organo sessuale, vorrei sottolineare la ricchezza dei semi. È questo che fa del fico come della melagrana un grande simbolo femminile. Proprio la fecondità, la pluralità dei semi, fin dall'inizio, fin dal banchetto del bagatto, siamo davanti a questo tema della pluralità di potenzialità che esistono all'interno dell'essere. E queste potenzialità dopo andranno in qualche modo sviluppate e strutturate. Ecco, questa immagine della Grande Madre parla fondamentalmente di questo. Qui siamo quasi in casa vostra, questo è il giardino dei Tarocchi di Capalbio e quella geniale, questo non significa che non fosse anche strampalata creatura che fu Anike Sanfei, insieme al suo uomo realizzarono questa imperatrice, struttura monumentale, letteralmente la dimensione di casa. Per i 2 anni e più che impiegarono, loro vissero a Capalbio, vissero proprio all'interno, nella pancia della Sfinge. E mi sembra un'interpretazione molto, molto concreta del simbolo. La Grande Madre è anche questa dimensione contenitiva, non soltanto quella del ventre, non soltanto quella del braccio, non soltanto quella dell'abbraccio, è la dimensione contenitiva di tutto ciò che ci contiene. Che sia una scuola, il sentimento di appartenenza ad una scuola, che sia un'identità nazionale, che sia l'appartenenza di genere, per cui ci sentiamo decisamente appartenenti al genere maschile o quello femminile o a qualunque altro genere o commistione di generi, ma tutto ciò che ci contiene ha a che fare con la Sfinge. Come sapete la Sfinge aveva un aspetto nella mitologia, un aspetto mostruoso, anche un aspetto persecutorio. Non ne parleremo, mi limito soltanto a ricordarvi che la Sfinge sulla strada che da Atene portava a Tebe poneva una domanda terribile ai passanti. In realtà li interrogava sull'essenza dell'uomo, ma fondamentalmente testava la loro conoscenza. Siamo per l'appunto qui, siamo appena sbucati dalla confusione preconscia del bagatto e ci stiamo rabattando a strutturare una forma di coscienza attraverso sessioni, attraverso smembramenti, attraverso contenimenti, eccetera, eccetera. Oh sì, questa è un'altra immagine della imperatrice, di cui volevo anche evidenziare, e qui perché ha una sorta di scettro in mano, come vedete, dopodiché tutti gli altri dettagli sarebbero da leggere. Sto guardando qui in alto a destra, per esempio, c'è la colomba, che era un'immagine, una delle immagini di Venere, l'altra era il passero, dove la passera che conosciamo ancora, che aveva evocazioni meno, meno ieratiche rispetto alla colomba. In basso avete forme di oca, che è un'altra immagine della Grande Madre. Ma ripeto quello che qui volevo evidenziare, perché non passi troppo inosservata, è che questa imperatrice è pur sempre una figura forte, una figura dominante. Con buona pace anche di un modo molto attuale, molto contemporaneo, di ripensare le imperatrici come le imperatrici madri, che devono essere, secondo un modo di sentire abbastanza diffuso e sempre più diffuso, non le signore della prole, ma le amiche della prole, le pari della prole. Possiamo anche essere amiche dei nostri figli e delle nostre figlie, ma quello non significa essere più imperatrici. Possiamo mettere in discussione che sia opportuno o non opportuno essere imperatrici, ma la storia dei simboli ci dice che è nella natura che si instauri un rapporto gerarchico tra il piccolo e il grande, che non legittima nessunissimo abuso, che non introduce nessunissima discriminazione di valore, ma che non può essere smentita in nome di qualsivoglia neoaccampata gerarchia di valori. Il bambino piccolo si sente comunque piccolo rispetto ad un grande, si sente comunque debole rispetto ad uno che comanda e sviluppa tutta una serie, che voi avete studiato benissimo, di reazioni e controreazioni che partono proprio da questo dislivello. L'imperatrice si chiama imperatrice, non si chiama serva, non si chiama contadina, si chiama imperatrice e ha una qualche ragione se si chiama così. È uno dei nodi dell'esistenza, quello di confrontarsi con una dimensione più grande. Se voi fate un attimo mente locale sul fatto che giusto un attimo fa vi dicevo che la Grande Madre è anche la Grande Madre Terra, la Grande Madre nell'accezione più estesa possibile della vita, la Grande Madre è la collettività di appartenenza, allora ci sentiamo ancora di dire che il rapporto tra io, individuo piccolo, e la Grande Madre di contenimento non è un rapporto con l'imperatrice. Ci sentiamo ancora quando la malattia, quando il corpo, quando il destino, che sono tutti aspetti della Grande Madre, ci prende, ci scrolla per i capelli, ci sentiamo ancora di dire che non esiste nessun rapporto con l'imperatrice, che non ha da esistere imperatrice al mondo. Eppure dovremmo rassegnarci al fatto che ci sono imperatrici così come ci sono imperatori e che ci sono momenti in cui noi facciamo i conti con. E per l'appunto siamo l'imperatore. Questo è un esoterista, mi piacerebbe molto parlare di lui, perché è stato uno dei più geniali, dei più folli, letteralmente. Il nome che si era dato, il nome d'arte per così dire, si chiamava Aleister Crowley. Il nome d'arte era Master Therion, che è come dire maestro la bestia satanica. E si era molto identificato con Satana. Geniale, osservate per quello che vedete, che potete vedere questa rappresentazione, vedrete che qui dell'imperatore c'è praticamente tutto, c'è l'impressione soprattutto. Osservate questa immagine e vedete proprio la figura di uno che impera, uno che comanda, che domina, eccetera. Entreremo minimamente nel dettaglio dell'imperatore e anche qui, se posso, comincio con una micro storiella. Credo che tutti conosciate il Faust di Goethe. Il Faust comincia in una soffitta dove c'è il vecchio Faust, grande saggio, studioso, medico, alchimista, mago, che ha letto tutto, conosce lo scibile e non ha ancora trovato un perché stare al mondo, non ha ancora trovato il senso del suo stare in essere. E per trovare questo senso Mefisto lo va a cercare e lo trova mentre è intento a tradurre, ma tradurre in profondità, tradurre il senso dell'inizio del Vangelo di San Giovanni. Inizio noto, che conoscete tutti, anche se non avete frequentato suore o preti o seminari, è quello che dice in principio era verbum, e che in greco dice in principio era logos. E logos, per chi avesse letto anche soltanto una riga e mezza di Jung, sa che è termine molto associato al maschile. E Faust dice: come lo traduco io logos? E in sequenza dice, e sono tutte traduzioni corrette, potrei tradurlo come forza, ed è la prima immagine. Perché sì, la forza è sicuramente del logos. Oppure dice, potrei tradurlo come azione, la seconda. Dice, un'azione illuminata dal pensiero, logos potrei tradurlo come pensiero. Oppure, e siamo all'ultima immagine, logos potrei tradurla come parola, verbum in latino. Opterà per l'ultima traduzione, in principio era verbum, in principio era la parola. Ma tutte e quattro le riflessioni di Faust sono appropriate. Perché la forza, l'azione, il pensiero, almeno un certo tipo di pensiero, e la parola sono quattro caratteristiche del maschile archetipico. La prima, questo aspetto della forza è una caratteristica quasi, la diamo quasi per scontata del maschile, e noi ci raccontiamo che è perché ha maggior massa muscolare, e che è grossimamente vero, non dico che quando ce lo raccontiamo non raccontiamo storie, solo che non è solo questo, solo che la forza del maschile assume frequentemente quella valenza che si chiama potenza, e quella degenerazione che si chiamerà potere, di cui parleremo tra poco. E la potenza del maschile, osservatela in questa carta di sinistra, la vedete proprio in tutte queste forme, che sono delle forme allungate, lo scettro, il bastone, il minareto, la torre, tutte quelle cose verticali, tutta quella verticalità che ha a che fare col maschile. C'è una affinità non soltanto verbale fra la erezione, che è proprio il tirarsi su, e la elevazione. L'erezione maschile simbolicamente è proprio una volontà di mettersi dritto. La prima grande, vera erezione che riguarda in quanto maschile gli uomini e le donne è stato quello di quando noi, ominidi, ci siamo messi in piedi. È stata l'erezione della colonna vertebrale, la prima grande spinta fondamentale proprio di elevazione. C'è la stessa cosa in qualche modo nella carta di destra, ma nella carta di destra vorrei evidenziarvi un aspetto. Apparentemente un tarocco egizio nasce sull'onda della moda egizia di Parigi, e apparentemente sempre questo è un imperatore in forma di faraone che siede su un trono semplicemente molto, molto semplice, una semplice pietra squadrata. Se non che tutta la tradizione alchemica parla della trasformazione del lapis philosophorum, cioè della pietra. Quindi un imperatore seduto sulla pietra, dal punto di vista simbolico, cioè, ci dice che forse parla anche di qualcos'altro, parla proprio di un processo di trasformazione. Se noi ci rivolgiamo alla massoneria, non tanto quella degli intrighi, dei giochi di potere, dei giochi, ma la massoneria esoterica, quella che ereditava la sapienza per l'appunto dei grandi maestri che avevano edificato le cattedrali, e che conservavano tutto un sapere, Allora vediamo che la pietra cubica, come viene chiamata, è di grande interesse, perché è l'evoluzione, la tipica evoluzione che il maschile imprime alla pietra gretta, alla materia gretta dell'inconscio, per effetto dell'interazione col femminile, subisce tutte quelle trasformazioni, o perlomeno alla materia prima vengono improntate nella relazione col femminile quelle trasformazioni che abbiamo detto, a cominciare dalla sessione, sessione in due, il buono e il cattivo, eccetera, eccetera. L'interazione col maschile è di natura diversa. La trasformazione da pietra gretta a pietra cubica avviene attraverso due processi fondamentali che sono la regola, che è la squadra, e la norma, che è la misura. Ma preferisco che manteniate la parola latina. Avvengono soprattutto attraverso la norma. Il principio maschile è un principio normatore, è un principio che misura, che squadra, che mette in squadra, è un principio tetragono, è un principio anche molto rigido, ma questa è la caratteristica del principio maschile. Ci può piacere o non piacere, possiamo condividere o non condividere, soprattutto mi premerebbe che cominciassimo a chiederci dove e quando nell'evoluzione di ciascuno fosse essenziale introdurre un principio maschile che sia da norma, normativo. Per quanto riguarda di nuovo l'aspetto del maschile, anche l'aspetto dell'azione, questo è un Titoscano, è Toscano, è il disegnatore di Dylan Dogger che fa questo parola. E accanto alle immagini questo illustratore ha sempre delle didascalie abbastanza interessanti. Questa didascalia parla: padre ti amo e ti ubbiderò, padre ti odio e ti ucciderò, riprende, come è abbastanza evidente, quella posizione schizoparanoide della sessione di cui abbiamo parlato, e la sviluppa attraverso una modalità tipicamente maschile, che è quella della competizione, della lotta, del confronto, della gara. Osservate qualunque gruppo di preadolescenti, qualunque gruppo di bambini, e se non hanno niente con cui giocare, giocano a fare la lotta. E questo è proprio il modo tipicamente maschile. Osservate un gruppo di bambini, sarà meno, possono litigare, possono strapparsi i capelli, possono essere anche più feroci dei maschi, ma non giocano a fare la lotta. I maschi giocano a fare la lotta, appartiene per l'appunto all'archetipo maschile, e che è un archetipo anche di competizione, che è un archetipo che sperimenta la forza attraverso la potenza sull'altro. E se l'imperatore in qualche modo sviluppa i primi due poli del logos, la forza e l'azione, l'arcano che viene dopo, che è il Papa, indicato anche come l'ierofante, come la guida verso il sacro, letteralmente, l'arcano del Papa, dicevo, sviluppa gli altri due poli, quelli legati al pensiero, non serve praticamente illustrare questa immagine, proprio il vecchio con la barba, l'uomo di pensiero, l'uomo riflessivo con elementi di introversione che andremo a sviluppare tra un po', e anche quella che è la forza del pensiero. L'archetipo del maschile è sempre innamorato della forza, come aveva colto il Faust nel tradurre l'opera. Ma non sempre quella forza la sviluppa o la ottiene o la manifesta nella forza muscolare. La forza del pensiero è una, una grande area di manifestazione del maschile, così come è una grande area di manifestazione del maschile la filiazione più nobile del pensiero, o se preferite, se io preferisco, la filiazione più maschile del pensiero è la parola verbale. Voi per pensiero, quasi in automatico, se io dico a lei, lei giusto perché mi sta guardando, che cosa sta pensando, se me lo deve dire difficilmente mi fa un disegnino, probabilmente mi dice delle parole, e se si interroga su cosa sta pensando probabilmente se lo dice a parole. Esempio minimale per dire che noi identifichiamo il pensiero abitualmente col pensiero verbale, che rigore non è il solo pensiero di cui siamo capaci, ma è quel pensiero, è il pensiero del maschile, ed è un pensiero oggi dominante, maschio o femmina che siamo, se è chiaro, sto parlando di maschile psicologico, non maschile di genere. Allora il pensiero verbale è un tipico pensiero maschile, ed è un pensiero che, senza entrare anche nei dettagli di questo, che molto spesso diventa dottrina, che molto spesso diventa teoria, che molto spesso diventa astrazione. Piacerebbe molto entrare nelle modalità di specializzazione del pensiero al femminile, di cui l'immagine è una modalità tipica, rispetto alle modalità di pensiero maschile, di cui l'astrazione, pensiero verbale, è la modalità altrettanto tipica, per arrivare, se volete, a delle conclusioni, a dei punti d'arrivo molto simili o speculari. Intendo dire che il noumeno kantiano, che è una delle astrazioni più, cioè per alcuni più farneticanti, sicuramente più impalpabili del pensiero, è un pensiero astratto, a valore universale, esattamente come l'archetipo, che è l'immagine universale che scaturisce invece dal pensiero immaginativo femminile. Ma due forme di rappresentazione ugualmente astratte, ugualmente universali. Torniamo a noi, al nostro pensiero verbale, perché c'è un autore contemporaneo, probabilmente uno dei maggiori incisori che esistano oggi, Fuseled, che rappresenta il Papa in questo modo. E io vi farei osservare la genialità di questa immagine, che identifica il maschile con il Papa con la Chiesa con l'edificio, vuol dire il pensiero con l'istituzione. E voi interrogatevi, maschi e femmine, perché il pensiero maschile, torno a dire, riguarda tutti noi. Interrogatevi quante volte quello che nasce proprio come un pensiero, e a volte come un pensiero creativo, un pensiero originale, nel momento in cui diventa il pensiero della istituzione, si sclerotizza e diventa una gabbia, diventa pietra, non diventa più uno strumento, diventa un contenitore. Non ci sia stato caposcuola. Sto pensando a Jung, ma sto pensando ad Assagioli, ma potrei citare tanti altri capi scuola che avevano ideato un'idea e che siano stati contenti della trovata di loro allievi di fare una scuola. Dopo hanno ceduto tutti, perché il reale è più forte delle preferenze soggettive. Ma sia, vi rifaccio i due esempi di cui ho testimonianze più dirette, conosciuta più personale, più diretta, sia Sagioli sia Jung non ne volevano sapere di fare una scuola di psicoterapia. Ne è venuta fuori la scuola junghiana, ne è venuta fuori la scuola della psicosintesi, ma loro volevano che il loro pensiero rimanesse un pensiero, non un'istituzione. C'è una frase famosa perché dite Paolo, me la racconto ogni volta che ci incontriamo, quando Jung dice: per fortuna io sono Jung e non sono uno junghiano. Ecco, c'è la differenza tra il Papa e la Chiesa. C'è la differenza tra quello che ha una sua capacità di pensare e quello che è diventato un'ortodossia. questa è una delle grandi, delle grandi patologie del pensiero maschile, il rischio di diventare una ortodossia. Ecco qua, questa è quella carta stampata a Parigi, quello che dicevo prima. Come vedete non è una pittura particolarmente raffinata, non è una carta da gioco particolarmente pregiata, se la comparate con quelle del 400, cartoncino, lamina d'oro, lavorata a pulino, eccetera, questo proprio non, tutta un'altra cosa. Però questo, che ritrae l'arcano degli amanti, ha un pregio, quello di, come dire, di parlare molto schiettamente. Gli amanti fanno queste robe qua. Gli amanti si toccano, si frugano, si intrecciano, si palpeggiano. Questi sono gli amanti. Prima di essere tutte le astrazioni che adesso noi ci apprenderemo a raccontarci, ma gli amanti nelle taverne fanno queste robe qua. A volte pagamento, a volte no, a volte solo per piacere. Ma questo è l'archetipo degli amanti. Prima, per l'appunto, di andare a sviluppare tutte le teorie che ci possiamo mettere sopra, fin qui si posso provare a riassumere. Abbiamo detto che ogni storia inizia con una sorta di confusione, in cui ci sono tutte le potenzialità possibili, ma allo stato, per l'appunto, potenziale. Che quelle potenzialità, nel momento in cui cominciamo a fare un minimo di ordine, ma proprio un barlume di ordine, vengono scorporate attraverso un meccanismo di scissione, per cui questo è antipatico, questo è simpatico, questo è buono, questo è cattivo, questo è consentito, questo è vietato. E siamo in un bel problema, perché ci sono cose tutte contemporaneamente presenti, ma rese incompatibili attraverso i meccanismi della scissione. Come faccio a voler bene alla mamma, che è quella stessa che dopo mi picchia? Come faccio a voler bene quella che mi picchia, quando ovviamente se mi picchia non posso volerle bene? Ecco, servirebbe per tentare di mettere insieme cose che insieme non ci stanno un principio di legame. Quando Eraclito, scusatemi prima ancora, quando Esiodo narra una teogonia, dice: il primo grande dio degli inizi è Eros. E uno gli dice: come puoi raccontarci Eros? E lui dice letteralmente, lo dice Esiodo e non un fisico nucleare, un fisico teorico, dice: Eros è una grande energia di legame. Allora la nostra vita psichica o si frantuma in tutte le miriadi di cose, in tutte le sessioni di cui abbiamo fatto qualche esempio, oppure trova in se stessa un'energia di legame. Quell'energia di legame è vissuta concretamente al di fuori, è esattamente questa, quello che fa sì che due esseri estranei, mai visti e conosciuti, un quarto d'ora dopo o due giorni dopo, siano lì che si intrecciano l'uno con l'altro. E dal punto sul piano interno è la stessa energia che mette insieme il bene che voglio alla mamma e il male che le voglio. L'ho fatto partire un attimo prima questa immagine, quindi non ammiccatevi il cervello a capirla, perché noi ci aspetteremmo che, sulla base di quello che ho detto, quando ci sono due polarità opposte, in mezzo ci sia qualcuno, c'è in certe immagini tarocche, che fa da celebrante, da mediatore, da medium, cioè che li mette insieme. Qui invece, come vedete, c'è una figura e due che vengono che la tirano in direzioni opposte. C'è una storia sullo sfondo di questo, che era quella di Eracle al Biblio. Non è rappresentata esattissimamente da questa immagine, ma la struttura è la stessa. Una figura centrale e due che, anziché mettere insieme, la tirano da altre parti. Eracle nell'età dell'adolescenza si trova ad un bivio, non sa che diremmo noi questa strada pigliare, e da una delle due strade del bivio viene avanti una donna gradevole, piacevole, la strada è pianeggiante, e dice ad Eracle: se non sai da che parte andare, vieni con me. Questa è una buona strada, ci divertiremo molto, ci divertiamo un sacco, abbiamo un sacco di cose da fare. Ed Eracle è molto tentato da questo, lo sta per seguire. Quando dal viottolo, che sta dall'altra parte, arriva un'altra donna, molto meno curata della prima, scarmigliata, brusca, eccetera, che dice: non sognarti di seguire quella. E dà una minaccia terribile della cultura greca. Dice: se vuoi che i tuoi figli si vergognino del tuo nome e che nessuno osi nominarti in futuro, dopo che tu sarai morto, è proprio la damnatio memoriae, se vuoi che succeda questo, tu segui quella donna. Ma se vuoi che i tuoi figli siano fieri di te, se vuoi che tutti ti ricordino come uomo, diciamo, di virtù, come uomo valoroso, allora vieni con me per questa strada stretta. È una bellissima rappresentazione di ogni situazione di conflitto. Ecco, Eros si muove, si scatena lì, dove ci sono due cose ugualmente importanti che d'accordo non possono andare. È la grande sfida della vita. È la sfida anche delle nostre coppie, la sfida dello stare in relazione con qualcuno, è la sfida di stare anche qui, alla fine di giugno, anziché essere al mare, dove credo sarebbe piacevole, siete qua dentro, col caldo che fa, a fare delle cose sicuramente meno gradevoli di quelle che si potrebbero fare in spiaggia. Per l'appunto, c'è una donna che dice: se vuoi che ci divertiamo, vieni con me, e c'è un'altra che dice: se vuoi che qualcuno si ricordi di te come persona di valore, seguiamo quest'altra strada. In mezzo, per l'appunto, serve questa energia di legame, che qui è rappresentata, secondo me, in maniera sublime dai disegnatori della scuola di Osho Lajeunesse, che tutti probabilmente conoscete, e che è niente altro che un intreccio, proprio che un intricarsi di, lo vedete attraverso tutti quei triangoli, quegli esagoni, è un intricarsi delle polarità opposte. Noi per semplicità parliamo di posizione schizoparanoide, parliamo di meccanismi di scissione, in realtà sono meccanismi di frantumazione. Noi non abbiamo solo una duplicità, vediamo i miliardi di duplicità. Non c'è soltanto il seno buono e il seno cattivo, è una semplificazione. Il seno cattivo delle volte freddo, delle volte persecutorio, delle volte cattivo, delle volte troppo bagnato, delle volte è troppo povero, delle volte troppo ricco. Abbiamo miliardi di contraddizioni dentro di noi. Ecco, quei miliardi di contraddizioni che lì vengono idealmente intrecciati tra di loro e composti tra di loro. Le contraddizioni, qui siamo sempre a Cavaglio, per inciso, con il tarocco di San Ferro. Le contraddizioni le vedete qui ancora una volta rappresentate in questi due cavalli: colori opposti, direzioni opposte, e un disgraziato che è ciascuno di noi in cima al carro, che cerca di far andare questi due animali, grandi potenze della psiche, per essere sintetici, che cercano di farli andare d'accordo e di andare in un'unica direzione. L'arcano è quello del carro, e in termini psicologici è quel punto dell'esistenza dove le cose non possiamo solo lasciarle andare, perché da sole vanno semplicemente in direzioni sconclusionate. È quel punto dell'esistenza dove serve un io che prende in mano le redini della situazione. Faccio notare per inciso che è abbastanza frequente in questi, nella rappresentazione di questo arcano, che il cosiddetto Riva non abbia redini in mano. E molte sarebbero le riflessioni da fare. Se per l'appunto l'io, come spesso ci capita, davvero non è in grado di tenere per le redini questi due cavalli, come dire, le grandi forze pulsionali che si agitano dentro di sé, oppure se, ma di questo parleremo verso la fine. Quello che per cui faccio notare come primissima cosa, per l'appunto, è l'essenza, le due forze che tirano in direzioni opposte e l'esigenza, proprio l'esigenza evolutiva. Ci sono momenti della vita in cui non possiamo affidarci semplicemente né alle forze esterne né agli istinti, perché gli istinti sono spesso in contraddizione tra di loro. Serve una funzione dirigenziale, come la chiamava la von Franz, un ufficio centrale di direzione che orienti la nostra evoluzione. Però qui Dario Fo. Se noi lasciamo che i cavalli vadano per conto loro, succede un po' come sul carro di Dionisos, che viene riportato dalle territorie del Nord Africa verso la Grecia, e che è il carro della Valdoria, è il carro dove ci si diverte molto. Dario Fo non poteva anche rappresentare questo, naturalmente. Scusatemi, questo non è di Dario Fo, lo devo cambiare l'immagine, questa è di Guttuso. Il tema è lo stesso. Il tema è lo stesso, non cambio la parola di quello che ho detto prima, ma l'immagine è un'altra. È il carro del divertimento, è il carro proprio del libero gioco delle pulsioni. Ed è un carro che, come vedete, non ha guida, è semplicemente un rotolare delle ruote, con tutto quello che questo può comportare. E l'altro carro che vorrei mettervi a confronto è questo. Questo è davvero il carro del trionfo. E sul tema del trionfo, anche se voi siete tutti o di Roma o di area romana, quindi questa cosa del trionfo la saprete anche meglio di me, ma io vorrei davvero ricordarvela, perché se è vero che c'è una serie di situazioni dove è fondamentale che ci sia qualcuno che vince sulle pulsioni, qualcuno che prende le redini in mano della situazione, è anche vero che quel qualcuno non può diventare un despota. Il trionfo, e chiedo scusa a tutti quelli che queste cose già le sanno, ma mi preme metterle, contestualizzarle in un contesto psicologico. Il trionfo intanto veniva attribuito soltanto ai generali, cioè a quelli che avevano veramente condotto una battaglia contro dei nemici, nemici esterni soprattutto. Nessun trionfo poteva essere attribuito a generali che avessero combattuto una guerra civile. Il generale che aveva vinto doveva fermarsi in campo marzio, insieme all'esercito, prima che il Senato decidesse se effettivamente era degno, era meritevole del trionfo. Quando era stabilito che il generale meritava il suo trionfo, veniva preparato per l'appunto il curvus triumphalis, il carro da trionfo. Il generale si issava sul carro, una figura di solito femminile teneva la corona d'alloro sospesa sopra la testa del generale, e con grande corteo di schiavi, di bottino, di esercito, eccetera, si andava verso il Campidoglio, verso il Colle Capitolino. Il Colle Capitolino, davvero mi sento un imbarazzo a raccontare queste cose a voi che le vedete tutti i giorni. Il Colle Capitolino sorgeva il Tempio di Giove, Giove Capitolino per l'appunto. E lì il generale prendeva la corona del trionfo e l'avrebbe portata di lì a un attimo, per l'appunto, dentro al tempio. Ma prima di seguirlo in questo passaggio vorrei evidenziare un dettaglio fondamentale. Sul Carlo, proprio sopra il Carlo, insieme al generale e alla Vittoria, alla Nike con la corona d'alloro, c'era anche uno dei prigionieri, uno delle vittime fatte schiavo, il quale in mezzo agli osanna del popolo aveva il compito di ripetere come, ma davvero come un mantra, al generale che aveva vinto: memento te omnia, ricordati che sei un uomo, ricordati che non sei un dio, ricordati che sei uomo. E il generale, arrivato insieme al Campidoglio, prendeva la corona, la portava dentro sulla, alla statua di Giove. Giove Capitolino, ricordate, è seduto nella posizione che avete tutti, la poneva sulle ginocchia, perché a vincere era stato Giove attraverso di lui e non lui, per concessione di Giove. È una, credo che sia una grande pagina di psicologia. È una grande pagina di psicologia del Dio, che da un certo punto di vista ci dice che è fondamentale una funzione che abbia governo sulle pulsioni, sul carro di Dionisos che abbiamo visto prima, sullo stato caotico della mente, eccetera, eccetera. È altrettanto fondamentale che Dio non si illuda, che non si e ci racconti che Lui è la personalità, che Lui è tutta l'individualità, che solo quello che ragioniamo con Dio è quello che noi sappiamo, vogliamo, desideriamo, eccetera. Dio può essere così fragile da soccombere alle pulsioni, così presuntuoso da credere di aver vinto quando non ha vinto assolutamente per niente, o così inflazionato, il termine tipicamente junghiano, ma credo che lo capiate proprio a senso, così inflazionato da credersi di essere chissà chi, alterando tutte le altre questioni della personalità. Siccome io ho ragionato in questo modo, ho sognato tutta un'altra cosa, ma i sogni sono stupidaggini. Io ragiono così. Ecco, questo è per appunto il rischio dell'inflazione dell'io. E contro questo rischio il carro da trionfo racconta le storie che vi ho appena rievocato. Occorrerebbe che Dio avesse dei parametri da seguire, se è perfino rischioso che faccia del tutto di testa propria Dio, cioè il nostro libero arbitrio. E quei parametri vengono abitualmente rappresentati da un sistema, da un concetto, da un archetipo, che possiamo chiamare la giustizia. Questo è un tarocco di grande complessità simbolica, anche se apparentemente è niente altro che il disegno di un'aula di tribunale americano negli anni 30, 40 circa. No? Questo è un grande tarocco simbolico, il quale ci dice in primo luogo che la prima forma di giustizia che noi incontriamo è una giustizia puramente formale, la giustizia esterna. Stamattina vi ho ascoltati con interesse argomentare sull'importanza dei confini, dei limiti, delle norme, delle regole. Io riflettevo che se mi guardo in giro, il concetto di confini, norme, regole, giustizia ha spesso questo volto, quello di un'aula deserta e sempre più disertata, ma questo è comunque il primo incontro che anche evolutivamente facciamo, ma anche qua dentro, provate ad interrogarvi, come si fa una psicoterapia? La prima cosa di cui avete avuto bisogno è stato di qualcuno che vi desse delle indicazioni. La prima seduta, fai l'anamnesi. Oppure la prima seduta, stai semplicemente a sentire, l'anamnesi gliela farai la seconda. Per fare un'anamnesi segui questo schema, con qualche variazione, ma grosso modo, alla fine, devi sapere alcune cose fondamentali. E questa è la giustizia. Questo, Questo è lo schema, questa è la norma da seguire, questo è il principio. Io non ho propriamente un rapporto di docenza con voi, nel senso che non seguo la vostra evoluzione, la vostra formazione, ma con gli allievi con cui un rapporto più strutturato, più continuato negli anni, lo dico spesso, lo dico convintamente. Adesso occupatevi di imparare proprio tutte le regole del setting, della tecnica, eccetera, per violentarle tutte un giorno, per non rispettarne nemmeno una, tutte le volte che troverete che le situazioni non si adattano alle vostre regole, ma le dovete conoscere per poterle violare. Ecco, il primo passaggio della giustizia è questo, è quest'aula un po' sterile, un po' scettica, un po' stupida. Non conosco regola che non sia stupida, profondamente stupida, che non abbia bisogno di essere violata, ma per essere violata bisogna di essere conosciuta. Certo, subito dopo, e guardate che quel subito dopo comincia prestissimo, chi di voi ha dei figli, che ha pratica di bambini piccoli, sa quanto presto un bambino si gira, si rigira contro i genitori a dire però non è giusto. E a noi, con l'io, con l'inflazione dell'io, il trionfalismo dell'io, verrebbe a dire che cosa ne sai tu della giustizia? Tutto, fondamentalmente. Soprattutto che esiste, soprattutto che dovrebbe, che non siamo mai d'accordo su cosa esiste, su cosa sia la giustizia, ma tutti abbiamo l'idea che esiste da qualche parte. Ecco, allora la giustizia è qualcosa di assolutamente più complesso. La vedete in questa immagine alchemica della sinistra, dove la giustizia è fondamentalmente un bilanciamento fra acqua e fuoco, fra elementi compatibili. Siamo sempre lì con le cose contraddittorie che ci portiamo dentro e che ci arrabatteremo per tutta la vita a cercare di far andare insieme, a cercare di tenere in una unità individuale che non sia disgregata e disgregabile. Abbiamo questa immagine fiammeggiante e abbiamo l'idea, un po' ingenua se posso anticipare, che la giustizia sia un bilanciamento. Il Genoa dal punto di vista storico è la giustizia del talione, per esempio. Occhio per occhio, tu mi hai tolto un occhio, io te ne cavo un altro, così abbiamo due ciechi e abbiamo fatto giustizia. Siamo ciechi in due anziché in uno, però questa la chiamiamo giustizia. È la giustizia che le mamme più progressiste dicono: un bambino non può mica essere traumatizzato, se è il compleanno di questo dobbiamo fare il regalo a tutti gli altri, così tutti sono contenti tranne lui che non ha il momento particolare del suo compleanno. Ecco, noi crediamo molto in una giustizia del bilanciamento, che è per l'appunto questa giustizia alchemica, la giustizia del 50%, la giustizia distributiva, che tutti devono avere tutto e nella stessa misura. Invece sulla destra avete una immagine molto simile, che è un'immagine tratta da riprodotta da tombe egizie e da un certo passaggio, non chiedetemi la stanza perché a memoria non la ricordo, del libro dei morti, o più correttamente del libro per uscire alla luce degli antichi egizi. È quel passaggio dove il defunto si trova nella sala cosiddetta Maati. La sala Maati è il luogo di residenza della Dea Maati. La Dea Maati dovremmo tradurla come Dea di giustizia, fin qui è scontato perché è per questo che ne stiamo parlando, ma dovremmo tradurla come Dea di bellezza e giustizia, Dea di armonia e giustizia, cioè una giustizia non formale, una giustizia piena. Il Dea Maati ha una bilancia in mano ed è contrassegnata, lo vedete anche su questa immagine, sulla destra, in verde, c'è l'emblema della Dea Maati, che è la piuma. Ha la bilancia in mano, su un piatto della bilancia mette la sua piuma sull'altro piatto mette il cuore del defunto, e al di sotto dell'altro piatto c'è Amin, che è il mostro degli imperi, dove succede fondamentalmente questo. Il defunto sarà chiamato a fare una confessione, prima una confessione positiva, poi una confessione negativa, e se una sola domanda, sono 50 per confessione circa, se una sola domanda sbaglia, la bilancia, come dire, si sbilancia e Amin si divora il defunto, ed è la terribile seconda morte cantata in tutti i testi, magici, molto più spaventosa della prima. Noi potremmo dire che sarebbe la morte dell'anima, molto più terribile della morte del cuore. Ecco, cos'è il punto? Che il cuore giusto dell'uomo dovrebbe essere leggero come la piuma della Dea Madre. Non risponde ad un criterio di bilanciamento, risponde a un criterio teorico, risponde a un criterio archetipico. Qual è la cosa giusta da fare? La cosa giusta col paziente quando ci troviamo lì, la cosa giusta da dire. Tacere perché forse è una mia proiezione, in attesa di andare a fare la supervisione, a vedere perché mi è venuta in mente una cosa del genere, o dire una cosa con l'ottima probabilità che sia una cosa sbagliata. Giusto ieri mi pare che dicevamo una frase estremamente acuta, che diceva: non si può altro che sbagliare nella vita. Imparate a sbagliare di nuovo, dopo aver sbagliato, imparate a sbagliare di nuovo, imparate a sbagliare meglio. È una grande prescrizione per il lavoro che facciamo. Io non so fare analisi che sbagliando, sperando di sbagliare ogni volta meglio, no? Anche di questo ho qualche dubbio. Ecco, siamo di nuovo al tema della giustizia. Non esiste una giustizia che sia figlia della equiparazione. Vorrei avere più tempo per dirvi che in Grecia non esisteva una dea della giustizia, né un dio della giustizia. Non esisteva neanche una parola che equivalga a giustizia. Esisteva per esempio Tiche, Nemesis, erano la dea dell'ordine naturale, erano la dea che ripristinava l'ordine naturale. E quando queste sono venute a Roma, che giustizia è diventata un'emanazione dello ius, del diritto, non più un nome, non più una dea, è diventata una filiazione del pensiero maschile di cui abbiamo detto prima. La storia la conoscete tutti, l'aneddoto di Re Salomone, a cui si rivolgono le due madri. Tutte e due avevano avuto un figlio. Una delle due nel sonno, girandosi nel sonno, aveva soffocato il proprio bambino. Allora l'aveva sostituito con quello dell'altra madre e al risveglio aveva rivendicato il figlio dell'altra come il proprio. L'altra se n'era ovviamente accorta ed erano andate da Re Salomone per avere giustizia. Re Salomone, anche se lo sappiamo tutti, lo ricordo che era in qualche modo l'archetipo della sapienza, non l'archetipo del conoscitore della legge, l'archetipo dell'uomo saggio, il quale Re Salomone fa chiamare un soldato e dice: queste due donne reclamano, rivendicano tutte e due la maternità di questo figlio, taglielo a metà e ne diamo metà a ciascuno. E la bella madre dice: no, allora io rinuncio. E Re Salomone in quel momento dice: adesso sappiamo di chi è il figlio. Ecco, dove sta la giustizia per l'appunto? Nella conoscenza delle norme, delle leggi, delle prove. Immaginate quanti fascicoli avrebbero aperto per una, nella nostra istituzione per una faccenda di questo genere, quante decine di migliaia di pagine, quanti decenni. Purtroppo non è un modo di dire, lo sappiamo, i bambini vittime di cose di questo genere sono ancora lì, a distanza di 3 anni, che aspettano che uno stabilisca se è adottabile o non adottabile. Quasi che nel frattempo questo possa sospendere la propria evoluzione in attesa che il figlio dello Ius, quella che noi chiamiamo giustizia, decida se deve esserci una figura che accompagna la sua evoluzione. Ecco, Salomone per l'appunto ci riconduce a quella che è l'essenza della giustizia, che non può assolutamente essere confusa con le strutture empiriche che noi diamo a questa tecnica. È l'ispirazione la giustizia. Ed è, come vi dicevo, questa ispirazione che piano piano si forma tra mille difficoltà e che fa da faro, che fa da riferimento e da orientamento a Dio. Se Dio deve guidare quei cavalli che da soli non riescono ad andare da nessuna parte, sarebbe bene che almeno Dio sapesse dove orientarli. Ecco, giustizia è un criterio di orientamento del Dio. E anche se lo abbiamo detto abbastanza apertamente fin qui, che giustizia è un criterio esterno, ma non può essere soltanto un criterio esterno, deve essere una ispirazione. Allora, subito dopo ci viene questa immagine di Eremita. L'aspetto è più o meno questo, abitualmente è in forma di monaco, abitualmente di vecchio, porta sempre un accessorio intercambiabile che è la lampada, questo, a volte la clessidra, è un'immagine che se io potessi usare un linguaggio anche abbastanza scontato junghiano, direi semplicemente un'immagine di Senex e potrei tirare avanti. Se la uso qui mi metto nei guai perché devo spiegarvi che cos'è il Senex e questo non è facilissimo. Diciamo che il Senex è quella attitudine, indipendentemente dall'età, anche se è più facile essere senili da vecchi che da bambini, ma diciamo che il Senex è quella attitudine più facile agli anziani e dai vecchi, riflessiva, meditativa, introversiva, cioè che guarda al mondo interno più che al mondo esterno, che si occupa più dei concetti, delle teorie che della cosa pratica. Anziani le cose pratiche che potevano fare le hanno fatte, adesso possono semmai riflettere su quello che hanno fatto o su quello che altri possono fare. Ecco, vorrei che non scambiaste il Senex per il vecchio, ma per una modalità senile di approcciarsi al mondo. Lo si può essere anche da bambini. Io non so se ho qui... Diciamo così. Il Senex, se volete, è questo. Questo è un tarocco contemporaneo, ma ha una evocazione, un riferimento diretto a Lao Tse. Lao Tse per noi è poco più un nome, a meno che qualcuno non ne abbia delle conoscenze particolarmente coltivate. Lao Tse è il saggio orientale per eccellenza. Di Lao Tse si dice che nacque già vecchio, ed è bellissima questa descrizione, perché con questo si intende dire che nacque già riflessivo, che nacque già posato, che nacque già misurato, già incline a pensare prima di agire, a pensare più che ad agire, eccetera, eccetera. È interessante se seguiamo le descrizioni che ci danno del come nacque già vecchio. Dicono sì, era già vecchio perché nacque che non aveva neanche capelli, era senza denti come i vecchi, aveva la pelle tutta grinzosa ed è un vecchio che è esattamente uguale al neonato con la pelle tutta grinzosa, senza capelli, senza denti, incapace di camminare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, voglio dire, vecchio è un modo, un particolare modo di rapportarci col mondo, di accostarsi al mondo, non è del grande o del piccolo. E Senex, Lao Tse è appena nato, ed è Senex, Lao Tse, ritirato in meditazione sotto l'albero, come vedete in queste immagini. Ecco, se la giustizia è un criterio anche esterno di orientamento dell'io, il Senex è un criterio che dirige l'attenzione, sposta il baricentro decisamente all'interno, decisamente nell'ascolto di se stesso, decisamente nella ispezione delle proprie, proprio del proprio modo di pensare, del proprio modo di vedere, con esigenze di implicazioni particolari. Quello di sinistra, Guttuso, non potevo fare a meno di mettervelo perché mi è troppo simpatico come immagine, molto datata, come vedete, questa immagine di vecchio che a quei tempi avrà avuto 25-26 anni, è il vecchio Bitnik fondamentalmente, che si cuoce un nuovo artigamino dopo essersi fatto chissà quante cose, ed è comunque quest'animo alla ricerca, quest'animo di ricercatore spirituale, di ricercatore mentale, con tutti i rischi che invece trovate in questa immagine ispirata a Bosch sulla destra. Consentitemi una piccola parentesi: nella articolatissima storia degli arcani c'è un gruppo di artisti che soprattutto nel Novecento si è occupata di non tanto di inventare delle immagini nuove, ma di esplorare in dettaglio immagini realizzate da grandi artisti. Sto pensando a Leonardo, sto pensando a Giotto, sto pensando a Bosch, sto pensando a Brueghel, eccetera, eccetera. E in qualche modo hanno scoperto che questi artisti, che non hanno mai disegnato un mazzo di arcani, però avevano realizzato nei loro dipinti, nella loro produzione, immagini simboliche assolutamente pertinenti agli arcani. Ecco, questa che si riferisce a Bosch mette in evidenza non soltanto l'importanza del ritiro introspettivo, del ripiegarsi su se stessi, ma anche il rischio del ripiegarsi su se stessi. Non basta che una cosa mi sgorghi dall'interno perché questa deve essere necessariamente un faro, un orientamento al mio agire, perché all'interno ci sono anche un sacco di fantasmi, ci sono anche tutti quei mostriciattoli che, come dire, che gravano sopra la testa dell'eremita, dell'immagine di destra, e che sono proprio i fantasmi mentali, e che sono, se volete un termine un po' più preciso, le nostre proiezioni. Quante volte noi ci diamo, proprio facciamo anche una riflessione, ed è una riflessione anche seria, circostanziata, approfondita, alla fine dovremmo sempre chiederci, ma questo, quello che io sono riuscito a concepire riflettendo, è davvero un pensiero o una proiezione? Perché il gioco delle proiezioni è insidiosissimo, si infila in tutti i nostri pensieri, non lo dico io. C'è stato un premio Nobel che si chiamava Pauli, Wolfgang Pauli, il quale ha fatto uno studio da premio Nobel, quindi da psicoanalista, su Keplero, dimostrando che la teoria che aveva elaborato era frutto di una sua proiezione. Frutto maturo, frutto importante, frutto interessante, ma quante formulazioni addirittura che noi diciamo scientifiche non sono che una proiezione, delle volte di desideri, delle volte di paure, delle volte di fantasmi persecutori, eccetera, eccetera. Prendete in mano un po' di letteratura, per esempio, sul tema ecologico. È sotto gli occhi di tutti che il clima sta cambiando, non è questo. Ma le spiegazioni, fin dove seguono il criterio scientifico e fin dove seguono un criterio proiettivo. Vi assicuro, anni fa mi ero maniera abbastanza marginale occupato di questo, ma discriminare la proiezione dalla certezza scientifica vi assicuro che sarebbe alquanto problematico. Per non dire delle teorie psicologiche. Nancy McWilliams ha un'affermazione, dico perché oggi si parlava di Nancy, ha un'affermazione di una profondità traffettiva quando dice: tutte le nostre teorie psicologiche, e lei parla delle teorie della psicologia del profondo, evidentemente, sono tentativi di descrivere sempre meglio quello che non conosciamo. Quindi sono delle proiezioni fondamentalmente, sono tentativi di descrivere quello che noi non conosciamo. Dovremmo saperlo. Fintanto che non abbiamo una descrizione migliore, teniamocele care, ma per l'appunto senza confondere l'eremita con i mostriciattoli che li abitano. Che potrebbe aggiungere tutto questo, che poi comunque vadano le cose, quante volte l'avevo sentito dire in analisi o in terapia, l'avete sentito dire anche da chi parlava stamattina, a proposito di una delle tipologie di approccio nei confronti del trauma e della riabilitazione, ma alla fin fine, che io faccia o che non faccia, è solo questione di fortuna. Perché può anche essere vero, se ci mettiamo d'accordo su che cosa sia la fortuna, perché per l'appunto l'io ha da confrontarsi e con una eventuale con una fortuna eventualmente oggettiva, o se la fortuna oggettivamente non dovesse esistere, con quello che l'io stesso si racconta come fortuna. Allora, i disegnatori delle Giussani, le autrici di Diabolique, sulla fortuna non hanno esitazioni. La fortuna è Vacant che, truccando abilmente la roulette o qualunque altro strumento da gioco, si arricchisce. La fortuna è questa, quella che intendiamo abitualmente, la fortuna è quella dei casinò, dei gratta e vinci, eccetera. Chi stesse pensando che stiamo facendo una, come dire, nella migliore delle ipotesi, un'escursione interessante tra immagini di altri tempi, vada in qualunque tabacchino, ascolti qualunque paziente di una certa età e provi a sapere con esattezza quanto della pensione mensile dedica a gratta e vinci. E avrete un'idea di che cosa significa il rapporto tra l'io e il concetto di fortuna. E l'io, e soprattutto nei momenti in cui l'io si sente fragile o svuotarsi, che si affida ad un io vicariante che chiama fortuna. Che poi sia il Gatta Vinci, che poi sia il casinò in TV o cose di questo genere, poco importa. Ma il rapporto tra l'io e quella entità vicariante dell'io che chiamiamo fortuna non è cosa di cui noi possiamo, dal punto di vista psicologico, di cui noi possiamo fare a meno di occuparci. Allora, dicevo, la fortuna la possiamo intendere così, la possiamo intendere semplicemente come la longa manus, mano invisibile, la chiamava Smith l'economista, quando diceva: i meccanismi fondamentali dell'economia mondiale sono giocati dalla mano invisibile. Non l'ha detto uno psicoanalista, neanche un mago, l'ha detto Adam Smith. Ecco, però quella mano invisibile a voi sono molto inconscio fondamentalmente. Allora l'io, quanto più è fragile, quanto meno è sicuro del fatto suo, quantomeno ha le redini della situazione in mano, tanto più si appellerà alla fortuna. La fortuna nel Medioevo veniva rappresentata così, come una persona che sale, le didascalie probabilmente non le leggete bene, ma sulla destra la persona che non a caso ha la testa asinina, e non deve essere un complimento neanche a quei tempi, dice regnavo, regnerò. La persona in alto, asino compiuto, dice regno, sto regnando attualmente in questo momento. La persona riportata tristemente umana, riportata tristemente alla realtà, dice regnavo, passato. E la persona resa minimamente saggia dalle vecchie, saggia dall'esperienza, dice sono senza regno. Allora se noi leggiamo la lettera, traduciamo semplicemente che questo è il normale avvicendamento della vita, e troveremo subito qualcuno che dice ma com'è che io non ho ancora avuto la mia porzione di regno, com'è che io aspetto ancora di averla questa fortuna, com'è che quello è un regno più grande del mio, eccetera eccetera. Ma la prima riflessione, dicevo, è che l'io può raccontarci che è soltanto questione di avvicendamento. Allora questa cosa la sentirete narrare dentro e fuori la terapia in una infinità di varianti, in una infinità di versioni. Si tratta solo di aspettare, cioè mio figlio mi dà delle preoccupazioni, ma deve essere un momento che dura da 18 anni magari, però deve essere un momento che durerà altri 18 e ci ritroveremo a dire ma adesso appena finito c'è sempre un momento che deve passare, no? La ruota deve fare un po' di giro e dopo verrà il regno e dopo migliorerà e dopo diventerà più tranquillo e dopo troverà finalmente una relazione affettiva stabile, eccetera. Il tema dell'avvicendamento ciclico, nei confronti del quale si può soltanto aspettare davvero la prosecuzione dell'io che si affida, per esempio, a Gratta e Vinci o cose di questo tipo. Mi premerebbe davvero che voi vedeste in queste immagini la rappresentazione non di cose che riguardano il Medioevo, ma di situazioni che riguardano voi. Oppure la fortuna è rappresentata anche così. Ed è un'immagine molto più complessa, molto più difficile da descrivervi. La fortuna è rappresentata come un opus circulationis, sempre per dirla con i linguaggi degli alchimisti, cioè come un lavoro circolatorio, dove gli aspetti contrastanti, notate i due draghi assolutamente contrapposti, di colori diversi, di nature diverse, si mettono in gioco tra di loro. Quello che c'è di buono e di meno buono in me, quello che c'è di la mia capacità volitiva e la mia capacità non volitiva. Provate a fare ciascuno per conto vostro, sarebbe più bello che fossimo meno, che avessimo più tempo per raccontarci le nostre storie, ma provate a chiedervi se davvero non vi è mai capitato nella vita che una volta una cosa vi è andata singolarmente bene perché vi siete dimenticati di farla. Avete indovinato un quiz perché avete lasciato a casa degli appunti, avete superato un esame perché siete andati nel giorno sbagliato, qualunque cosa dove la buona riuscita non è stata realizzata dalla parte migliore di voi, ma dalla parte quella sinistra, quella dimenticata, quella che ha sbagliato, quella che non funzionava. Ecco, allora la fortuna, se potesse accadere che le due parti, abbiamo detto che è un modo di dire, che è una semplificazione, ma se potesse accadere che le due parti di noi, quella che ricorda e quella che si dimentica, quella che sa stare attenta e quella che immagazzina senza stare attento, se avessimo la fortuna che queste due parti di noi, anziché sbranarsi tra di loro, si mettessero in una sorta di danza come in quei due draghi lì, allora noi potremmo vivere in una sorta di composizione, proprio di individui relativamente composti. Noi che ci occupiamo di individui, ci siamo mai chiesti che cosa significa la parola individuo? Non farò domande imbarazzanti. indiviso, non diviso, non spezzettato, non frammentato, una cosa unitaria. Per l'appunto noi nella nostra frammentazione, come questi due draghi che ruotano insieme, non più spranandosi, ma in qualche maniera in una sorta di danza. Ecco, la fortuna potrebbe essere questa. Potrebbe essere, se non proprio un caso, una combinazione. I termini li usiamo delle volte come sinonimi, no? Per combinazione, per fatalità, per caso, eccetera, eccetera. In realtà sono delle forme integrate fra l'inconscio e la coscienza. Ecco, questo che vedete, lo vedremo anche meglio alla fine della nostra chiacchierata, è quello che l'iconografia, le scienze iconografiche chiamano un mandala. Il mandala è un mandala in sanscrito significa cerchio, e non è semplicemente un cerchio, questo è abbastanza chiaro che i due draghi formano un cerchio, sono una delle tante declinazioni del globolo, del serpente che si mangia la coda. Allora, un cerchio con evidenziazione del centro, il grande sole che vedete al centro, in una struttura quadrangolare, l'evidenziazione dei quattro animali agli angoli. Voi sapete che nel Medioevo si sono avvicendati letteralmente per secoli per trovare la cosiddetta quadratura del cerchio. Era sta cosa qui. Come far andare d'accordo una struttura quadrata con una circolare? Come far andare d'accordo la parte che dimentica e quella che ricorda, la parte che sta attenta e quella che continua a partire per la tangente? Che siamo tutti noi. Noi in seduta, provate una volta a fare a voi stessi questo test, osservate per quanti, non dico minuti, per quanti secondi seguite esclusivamente quello che dice il paziente, senza che la testa se ne vada da un'altra parte. Io su di me l'ho fatto, non raggiungo quasi mai il minuto. Quasi mai un minuto dove ascolto soltanto quello che dice il paziente. E la parte che si distrae, la parte che continua ad andare in tutte le direzioni mentre un filo in qualche modo lo segue, è una parte non meno importante di quella che ascolta. Ecco, come si fa a mettere insieme la parte che ascolta e quella che si distrae? Come si fa a fare in modo che quelle due parti lì, alla fin fine, approdino ad una forma migliore di comprensione, migliore che se ci fosse solo la parte che si distrae e migliore che se ci fosse solo la parte attenta, che si perderebbe tutto il gioco delle associazioni. Ecco, quella che chiamiamo fortuna potrebbe essere la combinazione relativamente riuscita della nostra complessità interna. In quel momento, dopo ancora questo dopo lo ricordo, in quel momento l'io potrebbe avere quella che è così nota come forza dell'io. L'arcano della forza ha una storia abbastanza interessante, perché comincia così: dicevo, i primi arcani vengono ordinati a Milano, realizzati a Ferrara. La famiglia d'Este aveva un Ercole d'Este, che probabilmente avete sentito nominare tutti, e questo arcano è verosimilmente un omaggio ad Ercole d'Este. La figura è evidente, la forza è la forza erculea, chiamiamo così, è la forza muscolare, la forza di Ercole che scendendo dal monte sradica un pino, lo sfronda dei rami e ne fa una clava, e con quella clava batte il leone. Così si fa. Ogni volta che guardate Rambo, ogni volta che guardate uno di questi film, ogni volta che uscite per strada vedete quelli con le canottiere e i deltoidi tatuati, avete incontrato questa immagine della porta. ma forse nella forma più, più diretta, più immediata, più, più fisica, più qualche più muscolare, anche quando forse una forza muscolare non, non propriamente delle fibre muscolari. Guardate come, no, lo guardiamo dopo. Una delle interpretazioni della forza, interpretazione a mio avviso efficace, è questa. Questa è un'interpretazione di Lorenzi, se non ricordo male, il disegnatore contemporaneo, che mette di Milo Manara, corretto. Omette commenti. ma che ha in qualche modo la, il grande pregio, che è quello di sottolineare la natura concretistica della porta, e anche ha il grande pregio di evidenziare come questa immagine concretistica della porta riguarda sia il maschile sia il femminile. Questo abbracciare un certo tipo di forza mi pare che abbia delle, delle valenze anche metaforiche, non soltanto, non soltanto letterarie. Quindi la forza, in qualche modo, il primo, la prima accezione che noi abbiamo di forza è un'accezione molto, molto concretistica, molto fisica. È la forza forte, lo uso intenzionalmente, e uso intenzionalmente questa espressione. Ma i Derossi approderanno a questa immagine, dove c'è ancora il leone, dove c'è ancora il dominio sul leone, e dove non è più una lotta, ma in qualche modo una danza. C'è una, mi sarebbe troppo difficile andarlo a cercare, ma c'è una rappresentazione in un castello del Trentino, anche esteticamente molto, molto interessante, che prende un tema più, più mitico europeo, più nordico del, del confronto con l'animalità, che è la lotta tra il cacciatore e l'orso. L'orso nel Mitteleuropa ha avuto molti aspetti del leone nelle narrazioni mediterranee. C'erano più orsi che leoni, ma la pericolosità e la forza di entrambi erano aspetto. Ecco, in questa rappresentazione di cui purtroppo dovete farvi della mia descrizione, c'è il cacciatore che lotta con l'orso ed è un corpo a corpo, ma con le fattezze della danza più che della lotta. Ecco, è quella, se volete, la danza dell'incantatore dei serpenti, cioè è la forza che si esprime non attraverso la, la muscolarità, ma attraverso una sorta di sinergia con. Ecco, qui abbiamo gli elementi che abbiamo visto prima, quelli del dominio, quelli del femminile, quelli del leone. È quello che la filosofia contemporanea italiana parla con un'espressione efficace di forza debole. E la forza debole contrapposta alla forza forte, termine che è stato fatto proprio dalla fisica nucleare, termine che si presta altrettanto bene nella psicologia a parlare, per esempio, della forza del sentimento, che non è solo la forza dell'accusante, un termine che si presta anche a quelle forme ricattatorie del sintomo, quando proprio perché io sono debole divento il fulcro dominante dell'intera famiglia. Ecco, la forza debole è forse l'aspetto più forte della forza che si sta interpretando. Vi chiedo, con questo abbiamo finito la prima metà, sì, lascio la parola a Domenico.
Io volevo solo sottolineare che Claudio ha in modo cronometrico programmato il suo intervento partendo con il bagatto e chiudendo con la forza, e quindi esattamente a metà del percorso questa era ritenuta la via secca, era ritenuto il percorso da bagatto alla forza, mentre dall'arcano 12 noi percorreremo la via umida e quindi arriveremo all'altro termine, che sarà quest'altro percorso, dall'appeso, che non è l'impiccato ma è l'appeso, arriveremo al matto e quindi ecco, ci serve un cappuccino prima di...
se posso aggiungere, è tutto vero tranne il fatto che l'abbia programmato.
La forza dell'inconscio. Allora, ridiamo la parola a Claudio e ricominciamo. Vai.
Dicevamo, e Domenico ha sottolineato, che la prima parte della lettura esoterica viene chiamata anche la via secca, comincia in qualche modo una seconda parte, corrisponde a quel registro inferiore che abbiamo visto nella slide iniziale. A che cosa corrisponde questo dal punto di vista psicologico? Possono dare veramente molte letture. La cosa più semplice, più macroscopica, quindi più semplice a vedersi, è quella di comparare la prima fase della vita, quella che possiamo chiamare una psicologia dell'alba, una psicologia del mattino, una psicologia della fase ascendente, e una psicologia del pomeriggio, la psicologia della fase discendente. Dove situare quella, come dire, il punto di colmo è questione puramente anche oziosa, puramente simbolica. Aristotele come Dante collocano quel mezzo del cammin di nostra vita a 35 anni, ma è un modo, abbastanza un modo di dire. Quello che importa è che c'è una logica che contrassegna la fase, come dire, in salita, la fase accrescitiva di ogni processo di evoluzione, e c'è ovviamente una logica diversa che accompagna la fase discendente di ogni evoluzione. È abbastanza interessante come la rappresenta i tarocchi. Cioè, ad un certo punto, che è proprio questo punto, che è il punto di snodo, che è il punto di svolta tra la prima e la seconda parte, tra la prima e la seconda logica, avviene un capovolgimento. Consentitemi di raccontarvelo con le parole di Dante, perché è veramente una delle descrizioni più simboliche, più efficaci che io conosca. Allora, come voi sapete, nella fiction della Divina Commedia c'è l'inferno, che noi immagineremo come un enorme imbuto scavato dalla caduta di Lucifero sulla terra. Lucifero cade sulla terra, la terra nella descrizione di Dante per raccapriccio si allontana per non entrare in contatto con Lucifero, si raccoglie da un'altra parte e Lucifero sprofonda al centro della terra, creando quindi questa voragine. Dante scende per la voragine fino in fondo c'è il lago Cocito, un lago gelato, Lucifero è infisso lì dentro, un pochino come se voi vedeste me in questo modo, questo è il piano del lago gelato, io sporco, commetto busto al di sopra del lago gelato. Dante, con Vigilio, sta arrivando dalla voragine e arriva qui. Per scendere... Per scendere...
Deve stare più avanti perché sennò il microfono...
Per scendere ulteriormente, Dante deve aggrapparsi alle vellute coste, ai peli dello stomaco di Lucifero, e aggrappandosi ai peli dello stomaco del diavolo scende lungo il corpo del diavolo. Arrivato all'ombelico, non farò più la parte del diavolo, lascio che continui anche voi ad immaginare. Arrivato all'ombelico, Virgilio compie una manovra che è questa: porta la testa dove aveva i piedi e si gira. Fa come i gatti quando scendono dagli alberi, in altre parole. Arrivato a un certo punto, proprio si capovolge, mette le zampe posteriori in alto, quelle inferiori in basso, e continua a scendere. Voi noterete che in questo modo il vettore direzionale rimane lo stesso, non cambia. Dante veniva di qui e continua a scendere in questo modo. Ma siccome là dove Lucifero si capovolge, scusatemi, dove Virgilio si capovolge e con lui Dante è il centro della terra, da quel momento scendere si chiamerà salire. Spuccherà dall'altra parte, ma il vettore direzionale è lo stesso. Quindi quando noi facciamo una psicologia del profondo, in realtà facciamo anche una psicologia dell'alto, facciamo anche una psicologia delle altezze. Ecco, questa carta parla di quel momento cruciale in cui noi ci si capovolge. Io so che voi, almeno molti di voi, lavorano in psico-oncologia, ma anche chi non lavora in situazioni, per così dire, così estreme, anche chi lavora abitualmente con i pazienti, impiega circa 2 giorni a capire che molti si portano dietro un evento che è come il momento chiave dell'esistenza, il momento dopo il quale le cose non sono più state come prima. Io ricordo un paziente di moltissimi anni fa, era una scoperta anche per me allora, il quale mi raccontava di una sua esistenza normale, poi a un certo punto era morto il padre e tutta la sua esistenza era cambiata. E io lo conservo ancora, quell'appunto che mi ero fatto, perché avevo messo tra parentesi Dio è morto, chiusa parentesi, perché era per l'appunto quello, certo c'era una canzone per l'aria, ma era per l'appunto quello che era accaduto. Ad un certo punto si era trovato sull'ombelico di Lucifero e tutto si era capovolto. E se noi osserviamo qui, vediamo che cosa si capovolge. Anzitutto si capovolge il sistema dei valori. Vedete quelle cose luccicanti, quelle preziosità. Ciò che era prezioso prima, dopo cade, crolla. Proprio si rovescia un sistema di valori. Se voi pensate per l'appunto alle persone con cui lavorate, sto pensando ai pazienti oncologici, ve l'avranno parlato del momento della diagnosi, degli accertamenti, proprio crolla il mondo, si rovescia tutto. La vita non è più quella di prima. Si cambia prospettiva, per l'appunto si rovesciano le prospettive, le proiezioni al futuro, cambia, come dicevo, la gerarchia dei valori, cambia il punto di vista. Cose che fino a ieri erano determinanti, il giorno dopo non destano neanche più l'interesse. Ecco, questo è il tipo di appeso di cui stiamo parlando. I greci chiamavano come questa esperienza con termini di metanoia. È proprio un andare al di là, un imbarcare quel punto critico che comporta un rovesciamento e proseguire nella stessa direzione, ma è così stessa che non la chiamiamo più neanche nello stesso modo. Dopo il centro della Terra è un salire dall'altra parte. Una delle cose importante, questo è top per quelli che si occupano di arte contemporanea o di illustrazione, era fino a pochi anni fa, era un grande illustratore, ed è un suo modo originale di interpretare il modo di interpretare l'appeso, che è proprio quello stato di sospensione. E davvero torno ad appellarmi alla vostra esperienza, chi lavora con i pazienti oncologici, quella sospensione, con quel tanto di tragico che c'è, la sospensione in attesa dell'altro accertamento, dell'altra diagnosi, dell'altra biopsia, dell'ultimo ritrovato, lo stato di sospensione nel quale non, non c'è più spazio per i progetti, non c'è più spazio per coltivare i disegni di prima, si sta semplicemente, ricordate, si sta come d'autunno sull'albero delle foglie, no? Ecco, quello è lo stato di sospensione, ma è anche senza, naturalmente noi la realtà la vediamo più nitida adesso in forma estrema, ma è uno stato di sospensione quando varcato una certa familiarità in qualunque situazione, abbiamo una sospensione di giudizio, una sospensione, conosciamo a fondo una persona e quelle che erano le impressioni forti dell'inizio, positive o negative, cominciano a cambiare. Non la troviamo più così affascinante come all'inizio o non la troviamo più così insopportabile come all'inizio. E c'è un momento di sospensione del giudizio, c'è un momento, boh, mi lascio un po' perplesso, ancora non mi convince o non mi convince più. E siamo lì, sospesi, come Toppi raffigura. Ed è un momento fondamentale per il cambiamento. Quella sospensione anche di decisione, una sospensione di attività decisionale, stiamo un attimo a vedere, che non è più la vacazione dell'io, l'io che non sa che pesci pigliare e allora dice beh, vediamo se vinco un gratta e vinci, vediamo se una volta si diceva se faccio 13 al totocalcio, oggi il totocalcio non c'è più ma ci sono gli equivalenti, ecco, non è più l'io che non è all'altezza della situazione, è l'io che per essere all'altezza della situazione dice adesso aspetto, tengo un po' in sospeso le mie convinzioni, le mie valutazioni, i miei giudizi, raccolgo altri dati, provo a guardare le cose da un altro punto di vista, che questo sia un altro punto di vista non c'è dubbio. E vi riproporrei questa immagine, naturalmente questa è sempre una delle belle immagini geniali di Lester Crowley, e avrei dovuto darvi qualche spiegazione in più a proposito dell'imperatore. Lo ricordate, l'imperatore è quella prima anticipazione di io forte, no? Forza, azione, pensiero, parola, rigidità, domando, comando, potere, potenza, quello era l'imperatore. Non vi avevo fatto vedere, adesso andavo a ripescare, forse un po' complicato, non vi avevo fatto vedere che una delle immagini tipiche dell'imperatore, forse è conveniente che non ripeschiamo. Una delle immagini tipiche dell'imperatore è questo, e ha tipicamente le gambe accavallate. Ora, noi ci siamo raccontati per un sacco di tempo che era un bigottismo di nonne vittime di pruderie sessuali pretesche che insegnavano alle bambine a non accavallare le gambe. Non è esattamente così. Oggi vedo che le donne tengono disinvoltamente le gambe accavallate, ma sappiate che è una conquista molto recente. Lo è anche per gli uomini. Perché accavallare le gambe per molto tempo è stato un privilegio non solo maschile, ma è stato un privilegio delle figure di comando. Le figure di comando, i vari feudatari, i re, eccetera, avevano intanto non si potevano accavallare le gambe davanti a loro, erano loro che potevano accavallare le gambe. E lo facevano tipicamente nei momenti in cui esercitavano il potere, per esempio quando pronunciavano una sentenza, quando emettevano un decreto, quando avevano un'azione di imperio. Ecco, tenevano le gambe in questo modo ed era in qualche maniera il codice sociale in cui esprimevano il loro potere. Adesso, se riuscissimo... Se voi osservate questa figura, è in qualche modo la versione speculare di quell'imperatore con le gambe a cavallate. Solo che, come dire, la posizione di comando è rovesciata. Potremmo anche dire, spero che, non vi, che la riflessione non vi suoni una forzatura troppo marcata, che se prima il potere, potere decisionale, potere, potere di orientamento, era tutto in capo all'imperatore, alla coscienza, all'io, eccetera, adesso in qualche modo il potere appartiene alla, alla parte infera, a quella parte che dal punto di vista è quella rovesciata, quella che sta nel centro, oltre il centro inferiore. Tradotto in termini ancora, spero ancora un po' più, più semplici, se durante la fase ascendente della crescita l'obiettivo, il compito primario è quello di rinforzare la coscienza, nella seconda fase l'obiettivo è quello di riconoscere e di sintonizzarsi con la potenza dell'inconscio. C'è un'espressione della Vulgata Freudiana. Jung aveva una, ha avuto una espressione eccezionale quando, quando con un gruppo di colleghi diceva: beh, adesso che avete fatto tutta questa analisi, che delle cose le sapete, il problema non è più quello di essere consci, è quello di essere più decentemente inconsci. Che è una bella affermazione dal mio punto di vista. Non si tratta più di esercitare il potere, l'imperatore che abbiamo visto prima, sull'inconscio, dominarlo, contenerlo, reprimerlo, coartarlo, eccetera, eccetera. Si tratta, senza perdere la nostra la dignità e la centralità della coscienza, di raccordarsi con un potere che è, e con una forza che è dell'inconscio. Ecco, di questo in qualche modo parla questa immagine dell'appeso e di questo, come dire, e delle implicazioni che hanno a che fare con questo capovolgimento, la seconda parte degli arcani va, va parlando. Ma se non cediamo alla mistica, neanche alla mistica della trasmutazione, alla mistica dell'evoluzione, della psicologia, eccetera, eccetera, se noi stiamo per l'appunto nella realtà concreta dei vostri, delle vostre pazienti a cui hanno fatto una diagnosi oncologica pesante, abbiamo per dire sì, adesso affrontiamo la, la fase calante dell'esistenza, cioè il discorso a questo sapore, ha letteralmente il sapore della morte. Che tuttavia non intenderei soltanto come letterale, cioè passare i 35 anni di vita non vuol dire semplicemente avvicinarsi sempre di più alla morte. Se vogliamo essere onesti, alla morte abbiamo cominciato ad avvicinarci un giorno di più il primo giorno di vita. Quindi no, non è quello il punto. Il punto è che la metanoia, ribaltamento di prospettive, di previsioni, eccetera, eccetera, comporta in qualche modo il defungere di un sacco di cose. Nel momento in cui noi, e l'abbiamo fatto credo tutti, abbiamo deciso un giorno di mettere, come si diceva un tempo, la testa a posto, dopo varie avventure giovanili, di fare una coppia stabile, eccetera, è morta una parte di noi, che era una parte che si era data da fare accanitamente per imparare i linguaggi della, della discoteca, i linguaggi della seduzione. Ormai si sapeva anche come fare a farsi piacere all'altro, come si fa, passatemi un'espressione che ho imparato alla menna, quali erano le regole dell'intorto, cioè per ingaggiarsi, intorto vale seduzione, ma l'avete capito lo stesso. Per ingaggiarsi e coinvolgersi, adesso uno dice: beh, proprio adesso che mi riusciva, come dire, questa cosa la lasciamo cadere. E questa è morte, ma questo vale per l'appunto con tutte le cose. Io sto vivendo in prima persona l'età del pensionamento, faccio sempre meno attività clinica, E ogni tanto quando interpreto un sogno e mi ricordo tutta la fatica, tutto l'arrabattarmi, l'arrampicarmi sugli specchi dei primi anni e chissà se sarà questa la strada, chissà se vorrà dire così. Adesso, delle volte almeno, l'interpretazione dei sogni mi viene anche abbastanza semplice, mi viene da dire, tu guarda, proprio adesso che mi veniva, pazienza, facciamo altro. Ma questa è morte, questa è morte. Il capovolgimento, la metanoia, significa per l'appunto essere spogliati di cose che prima funzionavano, che prima erano anche vitali, che la professione è stata parte importante e letterale della mia vita. Spogliarmi della rovesciarmi, spogliarmi della professione, in qualche modo significa davvero fare esperienza di morte. E lo dico con molta serenità, tratto da Scorpione, ho una certa dimestichezza un po' spassionata con la morte. Quindi, almeno così mi dicono quelli che si occupano di simbologia astrologica, perché io non ne so nulla di simbologia astrologica. Ecco, che cosa resta della morte? C'è una delle tante immagini che non vi ho fatto vedere, ma ripropone un detto molto citato nel Medioevo, dunque all'epoca di questi arcani, dove dei soldati incontrano soldati, quindi nel fiore degli anni, nella forza fisica, nella forza delle armi, che vanno a cavallo, e incontrano uno scheletro lungo la loro cavalcata e si fermano per vedere se riescono a capire di chi è, eccetera, e lo scheletro magicamente parla e gli dice: sono come voi sarete, sarete come io sono. Ecco, questa è la morte, è l'essenza di ciò che noi saremo. Noi siamo abituati a vederla rappresentata così, la morte, come uno scheletro. Non è un'immagine di sempre della morte. Direi che la morte come scheletro, la morte con la faccia, trova la sua consacrazione nelle raffigurazioni del cimitero di Pisa, quindi siamo intorno al 1200-1300, una cosa di questo genere, 1200-1300. C'è un significato psicologico, secondo me. Lo scheletro è la parte meno deperibile della nostra individualità. Lo scheletro è la nostra parte sasso, è la nostra pietra. Possiamo spogliarci di tutti i tessuti molli, possiamo spogliarci di tutte le sovrastrutture, nel senso di tutte le cose messe sopra, e alla fine resterà l'ossatura, resterà lo scheletrato, come dire, resterà l'essenza delle cose. Quando prima vi dicevo imparate tutte le regole del setting analitico, della tecnica analitica, eccetera, per spogliarvi di tutte un giorno, a sfondo dell'esigente, è perché di quelle regole resterà comunque l'essenza, resterà lo scheletrato, resterà quello zoccolo duro, come si suol dire, che è indeperibile. Scusate. E lì la morte in qualche modo è difficile stabilire se è il momento di chiusura o il momento di apertura. La morte simbolicamente intesa, non alla lettera, della morte alla lettera, per mia fortuna non so niente. Per mia fortuna, per appunto qualche giorno che ne saprò qualcosa, non verrò a raccontarvelo. Non sarà possibile, verosimilmente. Ecco, della morte simbolica possiamo dire che è una porta. Scegliete voi se è la porta d'ingresso o la porta di uscita, perché è la stessa cosa. È davvero, come la vediamo qui, la porta che si apre sulla dimensione, ma anche l'omega della conclusione. La fine della scuola sarà l'inizio della vostra professione. Sarà la fine o l'inizio, è la porta. Il momento in cui avrete questo traccio di... lo straccio non per la scuola, ma lo straccio di diploma per quel che vale, sarà contemporaneamente una fine e un inizio. Le porte simboliche sono queste. È chiaro che in questa prospettiva il problema non è più quello di arrivare ad un obiettivo. Certo, adesso nella fase, e intanto che siamo in una fase ascendente, l'obiettivo è quello di imparare ad andare in bicicletta, imparare a scrivere, imparare a prendere la patente, imparare una professione, aprire uno studio, vincere un concorso, cioè tutte queste cose che hanno un obiettivo, si arriva lì e quella è la meta. Nel momento in cui cominciamo a vedere o a identificare la meta come una porta, il diploma come la porta, finisce la scuola e comincia qualcos'altro. Ecco, è difficile raccontarci la vita come una, in maniera sagittale, cioè come una freccia che va verso un punto. La vita sarà molto meglio rappresentabile in questo modo, come un continuo travaso da una situazione ad un'altra. Prima riversavo molte energie dentro la scuola, dentro lo studio, prima andavo tutte le domeniche o tutti i fine settimana a lezione, dopo tutta questa energia verrà travasata da qualche altra parte, e ci sarà un altro, come dire, un altro mescolarsi, sarà un altro anche mischiarsi, anche fisicamente. Prima frequentavo compagni di corso, dopo frequento di più i colleghi del lavoro, dopo frequento di più altri ambienti totalmente, eccetera. È un continuo travaso. La Bibbia parlava di alcune virtutes. Noi possiamo tradurre virtù, ma dobbiamo immediatamente tradurre la parola virtù. Intendete virtù perché è più proprio della virtus latina, come una potenzialità. Allora la Bibbia prevede varie potenzialità dell'animo umano, varie potenzialità anche dell'io. Una di queste potenzialità è la virtus temperanza, cioè la virtù, la potenzialità, la capacità potenziale di temperare. L'ipotesi è che ci sia dentro di noi un flusso incessante di energia. E non chiedetemi che cosa significa energia. Io ho parlato con dei fisici, anche dei fisici teorici. L'energia loro dicono che è un postulato e io sono d'accordissimo, io la chiamo archetipo, loro la chiamano postulato, è qualcosa che comunque non sappiamo dire che cos'è, però serve a capirci, serve a spiegarci. Allora il concetto è che per fare qualunque cosa fisica, psichica, ci serve un'energia e che qualunque cosa noi facciamo questa energia prende forme diverse. La virtus temperantiae, la capacità della temperanza, è la capacità di versare da una parte o dall'altra questa energia realizzando cose diverse. È abbastanza chiaro che sullo sfondo di questa immagine e di altre anche più classiche, chi avesse presente le immagini di Marsiglia, che mi è stato detto che non metto mai, ma qualcuno la troverà un po'. Sì, quella della morte era di Marsiglia. Sullo sfondo di queste immagini c'è la grandiosa narrazione archetipica delle nozze di Cana, che tutti ricordiamo. Quando uno che aveva la capacità di amministrare i liquidi viene invitato a trasmutare l'acqua in vino e per l'appunto fa riempire le onde, fa pescare acqua da un'onte, versarla nei vasi, versarla nei bicchieri, si prende acqua, si scarica vino. Ed è per l'appunto la virtus temperanza, è la capacità di travasare e di combinare. Più empiricamente, la temperanza è la capacità di di mescolare una cosa con altre. A me che sono astemio, devo spiegare un po' tutto, soprattutto come funzionano i vini, e ho appreso, proprio perché la questione mi premeva, che praticamente non ci sono vini. Cioè non esiste che uno ha una vigna, raccoglie l'uva, la spreme e quello è il vino. Quella cosa che spreme la tempera con altre cose simili. Ecco, quella è la temperanza, la commistione oculata, mirata a realizzare qualcosa di migliore rispetto ad una sola produzione. Come dire, abbiamo cominciato, abbiamo imparato per esempio una scuola, le tecniche di una scuola, nel setting istituzionale, l'abbiamo imparata bene, ci siamo diplomati col massimo dei voti, abbiamo imparato tutto di quella cosa. E dopo 5-6 anni, o 7 o 2 o 20, parliamo con dei colleghi e dopo aver detto che voi avete fatto una scuola da schifo, perché io invece ho fatto una buona scuola, che era per l'appunto questa, come per l'appunto con quel capovolgimento, diciamo, però anche questi colleghi non dicono sempre delle scempiaggini. E allora cominciamo a ipotizzare che si possa temperare qualcosa, che siano possibili delle commistioni, che non ha nulla a che vedere con quella mancanza di riferimenti teorici che poteva esserci nella conclusione, che poteva esserci all'inizio, quando fare questo o fare quello era la stessa cosa perché nessuna cosa aveva un suo fondamento. No, no, questa è l'evoluzione, osservatela questa immagine, guardatela questa immagine, certo che ha delle evocazioni biologiche ancora una volta, ma soprattutto è una grande raffigurazione estetica. Se volete un piccolo accenno, questa immagine è stata realizzata da una persona che non ha alcuna cultura scientifica, non fa la biologa, forse non sapeva neanche precisamente l'idea, sì, ma che cosa fosse esattamente il DNA, direi proprio di no, però aveva delle visioni, pasticciava un po' con delle magie, aveva delle visioni. Ha disegnato un mazzo di tarocchi che io trovo bellissimo, una delle immagini è questa, e questa è stata la sua meditazione barra visione sull'immagine della temperanza. Ecco, trovo che un'immagine di questo genere dica più di quello che posso dire io in merito. Fatemi raccontare una cosa, perché abbiamo parlato anche prima della fortuna, la combinazione, il caso, eccetera. Esisterà davvero quella cosa che chiamiamo caso? Si muoverà davvero per caso il caso? Vi racconto questa piccola storiella, non è una storiella, questa è proprio una cosa storica. Vi dicevo che i tarocchi nascono alle corte dei Visconti, 1400, se ne fanno, credo che allo stato attuale di quell'epoca lì, abbiamo circa 7-8 mazzi, tutti scompleti. Non è arrivato a noi neanche un mazzo completo di tutti. Però mettendoli insieme, magari a quello manca il cavallo di spade, quell'altro c'è, e allora, come dire, facendo degli abbinamenti si riesce a ricostruire si riesce a ricostruire l'intero mazzo. Una carta manca, una sola, in tutti i mazzi. Non è stato possibile ricostruire un mazzo completo in tutte le carte, perché uno non c'è. Questa è la carta più, potremmo dire, più dispettosa, più diabolica, più strana, più scomoda, sarà un caso per l'appunto. Allora, questa di conseguenza è una carta ricostruita. È una carta ricostruita sulla base di rappresentazioni del diavolo, come esistono per esempio nel Duomo di Bologna, o così come ne esistono in quegli anni in vari contesti. Non è una carta dei tarocchi, cioè non è la carta originale dei tarocchi.
Il diavolo dobbiamo accontentarci di immaginarcelo come storicamente lo abbiamo immaginato. E una cosa che di questo diavolo vorrei farvi vedere, al di là degli aspetti mostruosi che recuperano buona parte delle caratteristiche del dio Pan dei greci, ma vorrei evidenziarvi che questo diavolo è gastrocefalo, come si suol dire. Cioè che il diavolo ha una faccia che è quella abituale ed ha una faccia addominale qui evidenziata con molta evidenza. Voi sapete che anche non solo in psicologia ma anche in neuropsicologia si parla anche di un cervello addominale che molte volte si sono costate le rugosità della corteccia con le rugosità della massa dei visceri. Quindi non è un'idea né nuova quella del cervello addominale di oggi, né originale quella del cervello del diavolo gastrocefalo di un tempo. Dal punto di vista psicologico tema potrebbe essere relativamente semplice, cioè quello spostamento del baricentro proprio verso il basso, verso le dimensioni interiori, verso le dimensioni dell'inconscio, verso le dimensioni del corpo, verso le dimensioni che sono in qualche maniera regimate secondo principi diversi rispetto a quelli della coscienza. Dal punto di vista psicologico, il diavolo, lo dico prima con le parole di Freud, quando parla per l'appunto del diavolo e dei frequenti dialoghi che il diavolo ha con Dio e Dio col diavolo. Sto pensando per esempio al libro di Giobbe, quando il diavolo sfida Dio e lo provoca dicendo: ma tu credi di essere adorato, ma i tuoi in realtà non ti adorano mica per niente, tu lasci fare a me, vedrai come ti adorano. E Dio, più diabolico del diavolo, dice: va bene, io ho un ottimo servo che è Giacobbe, se vuoi tenta lui e Giobbe, non Giacobbe, tenta lui, eccetera. Quindi c'è questo dialogo e Freud dice: non serve un grande acume psicoanalitico per capire che Dio e il diavolo in origine sono la stessa cosa. Non Jung. Jung dopo lo dirà, ci spiegherà dei libri sopra, tra cui per l'appunto risposta a Giobbe. Ma l'interpretazione viene già da Freud. Allora, il diavolo che cos'è? Il diavolo, in termini junghiani, potremmo dire che è l'ombra, ed è come dirvi che è Seneca, perché aveva scritto per spiegare che cos'è l'ombra. È un po' più facile. L'ombra è l'altro lato. L'ombra è l'altra faccia di qualunque cosa. Io sono convinto di essere lineare, la mia ombra è quella che mi continua a far fare degli incisi mentre vi parlo. Sono convinto di dover sbrigarmi perché le 7:30 sono qui e sono quelle che mi... E l'ombra è quella che continua a farmi venire in mente cose e a farmi parlare di cose che sarebbe meglio sulle quali tirarsi via. L'ombra è questa. L'ombra è quell'immagine che ci viene riflessa, che è esattamente l'inverso di quello che siamo. L'ombra è una donna giovane, avvenente, che viene rispecchiata in forma di diavolo, intanto al maschile, abbastanza senile, brutto anche bello, eccetera, eccetera. L'ombra è proprio il nostro contrario. Nella fattispecie l'ombra, che di solito è quella che di solito intendiamo, è l'ombra del Dio, cioè è l'opposto dei valori del Dio. Ce n'è uno qua dentro, pur convinto di essere una persona corretta, e io credo che qua dentro siamo già persone corrette, ce n'è uno qua dentro che possa dire di non aver mai fatto una scorrettezza, ma proprio di quelle basse, di quelle brutte, di quelle non confessabili. Ecco, quella è l'ombra.
non voglio sapere quali, non voglio neanche che mi diciate io sì, io no. L'ombra ve la do buona d'ufficio. Ce l'avete comunque. Il problema sta solo nel riconoscerla. Sta solo nel trovare uno specchio che dice tu guarda che schifo che sono in quella situazione lì, non sempre, ma in quel frangente lì. Tu guarda come sono impaziente, tu guarda come sono intollerante, tu guarda come sono categorico, quello che volete. L'ombra è il vostro, il nostro opposto. Se volete, questo è il campo. E uno dei modi di rappresentare il diavolo è questo. Ve l'ho selezionato perché questo non è solo gastrocefalo. Ah sì, questo è solo gastrocefalo. Cato, ero convinto di avere un'immagine di Marsiglia dove il diavolo non solo ha una testa, come qui, una testa addominale come qui si vede, ma in certe carte è anche evidente, anche le ginocchia sono fatte un po' a forma di testa e anche le spalle hanno la bocca di una testa, forse si legge là, purtroppo
no,
questo non è esattamente quello, le ginocchia già sono
quella di
è la stessa di quella, ne cercavo una più efficace, ma ci accontentiamo della descrizione, anche perché mi serviva solo per sviluppare un po' il concetto. Ci sono, in altre parole, queste rappresentazioni del diavolo, delle descrizioni di aspetti che non appartengono alla nostra testa, che non appartengono alla nostra, agli aspetti apicali della personalità, agli aspetti dell'io cosciente, in altre parole. E ci sono degli, come dire, dei punti capitali disseminati sulle spalle, sulle ginocchia, sulla pancia, una sorta di entità autonome, qualcuno lo chiamate anche subpersonalità, Jung li chiama il complesso autonomo. Ci sono parti della psiche che si organizzano in maniera parziale e in maniera autonoma. Se vanno per conto loro, davvero è una situazione diabolica. Per inciso vorrei ricordare che diavolo è esattamente l'opposto di simbolo. Perché il simbolo viene dal greco sin balein, sin ballo, metto insieme, e diavolo viene da dia ballo, dal divido, fatto in due parti. Quindi se queste varie parti, queste varie facce si muovono autonomamente, in maniera separata, la situazione è alla lettera, proprio etimologicamente diabolica. Se la situazione è combinata, e coordinata di solito intorno ad un centro aggregatore dell'individualità, la situazione non solo è più armonica, ma letteralmente la dimensione esistenziale è simbolica. Allora a me piacerebbe, e non lo farò, questa volta nonostante le tentazioni dell'ombra, ma mi piacerebbe raccontarvi delle biografie di grandi autori di poemi simbolici, Dante uno per tutti, solo perché mi sto occupando di quello ultimamente, per raccontarvi non solo come abbia concepito una grande narrazione simbolica, ma come quella narrazione sia andata in parallelo con la sua esistenza. L'esistenza era simbolica, l'esistenza metteva tutto insieme, non la narrazione. Tant'è che quando Dante finisce il paradiso, pochi mesi dopo muore. Cioè, come dire, la sua opera creativa e il suo percorso di vita finiscono insieme. Questa è propriamente la dimensione simbolica. Quindi i simboli non sono di dentro, non sono delle immagini che qualcuno mi ha chiesto di scaricare, eccetera. I simboli sono nella nostra esistenza. Mai scambiare una rappresentazione per un simbolo. Ecco, eravamo sempre al punto che l'evoluzione ad un certo punto prevede un capovolgimento, una metanoia, che la metanoia è morte, che metanoia significa vedersi muovere in maniera diabolica delle parti che strutturalmente non sono, evidentemente sicuramente non sono concertate con Dio. Significa anche vedere e riconoscere che la nostra verticalità, quella verticalità che ha a che fare con erezione ed elevazione di cui abbiamo parlato all'inizio del pomeriggio, la nostra verticalità di cui andiamo tanto fieri, noi ci siamo sempre identificati con torri, campanili, scelti, colonna vertebrale, eccetera, potrebbe subire delle minacce, degli attentati essenziali. Quella che è proprio il nostro essere tutto d'un pezzo, quello del nostro essere, la nostra dignità, eccetera, potrebbe subire attentati. Ecco un esempio di simbolo.
Stavo pensando.
Ecco un esempio.
Mi era venuto in mente l'origine.
Il tarocco di sinistra è stato disegnato prima del tarocco di destra. Ma fondamentalmente non è quando Heindel ha disegnato questo, stava dando una rappresentazione aggiornata a quello che è il classico tarocco della torre, che è questo, che narrato, e sarebbe bello raccontarvi non soltanto i racconti biblici, è chiaro che questa è la torre di mattoni che ricorda la torre di Babele, no? È altrettanto chiaro che la torre di Babele non è mai stata atterrata. Non so se la ricordate la storia di Babele. Quando Nemrod vuole costruire una torre alta fino al cielo, che guardi l'altezza di Dio, e Dio scende dall'alto a vedere che cosa stanno combinando gli uomini. E gli uomini stanno facendo questa torre, operazione di Ibris, inflazione dell'io, come abbiamo detto nella prima parte della presentazione. E Dio non stronca la torre, non la batte, manda la confusione delle lingue, crea la confusione psicotica, in altre parole, che è uno degli esiti tipici degli inflazionati. Ecco, quella torre di Babele è stata molto spesso immaginata proprio come una folgorazione, un fuoco del cielo che si abbatte sulla torre e ne fa cadere la sovrità e le genti precipitano dall'alto della torre. È drammaticamente ed è esattamente ciò che è accaduto qui. Luigi Zoia Luigi Zoia, forse lo conoscete, è un autore milanese, ma viveva a New York anche in quel periodo, ricorda i racconti in prima persona delle persone che in parte si sono buttate fuori, che in parte sono state spinte fuori e che sono cadute dalla al cimitero piano. Quindi, ecco, volevo, venendo a dire che la metanoia implica proprio un abbattimento delle nostre verticalità. E tornerei all'immagine concreta dei pazienti ai quali muore un genitore, ai quali fanno una diagnosi, ma anche senza andare a dimensioni così estreme, a quelli che perdono il lavoro, a quelli che cui vengono trasferiti, a quelli a cui si infrange una relazione tra le mani, cioè è proprio tutto ciò che hanno costruito, tutto ciò che di più solido, di più alto, di più affidabile, abbiamo costruito improvvisamente frane. Ecco, anche questa è metanoia. Perché fin tanto che noi lo diciamo così, ah che bello, ci capovolgiamo, cambiamo direzione, ci sembra di scendere, ma in realtà stiamo salendo, questa è quella che io chiamo la mistica dell'individuazione. Fin tanto che facciamo lezioni, fin tanto che scriviamo libri, è bellissimo mettere insieme parole così affascinanti. Quando dopo ci arriva una diagnosi di tumore, quando dopo una donna ci pianta, quando dopo noi ci innamoriamo di un'altra che guarda caso non è la nostra donna, venitevi a raccontare che la metanoia è bella. La metanoia è questa, la metanoia è la torre che crolla. La metanoia sono le costruzioni a cui ho lavorato una vita e che vengono tirate giù impietosamente. E il dettaglio traffittivo che gli esoteristi introducono è questo. Osservate le due figure, quella di sinistra e quella di destra. Quella di destra è chiaro che ha un mattone in testa e viene, oltre che cadere, viene anche tramortita. Quella di sinistra ha la corona in testa. E gli esoteristi dicono perfino nei nostri crolli c'è un modo nobile e c'è un modo ignobile di cadere. E la differenza la fa soltanto lì. Possiamo separarci bene o possiamo separarci male. È un crollo in ogni caso, è un fallimento di una relazione. Non ne va veramente della dignità umana che sta a monte di questo. Possiamo vivere bene, possiamo, io ricordo una paziente di cui ho fatto una lunga supervisione, purtroppo neanche lunghissima, una supervisione ad una giovane allieva che lavorava in psiconcologia, quella paziente che diceva io ho cominciato a vivere dopo che mi hanno fatto una diagnosi in oncologia, ho cominciato ad essere viva dopo la diagnosi, ma quante ce ne sono che cadono con questa nobiltà? E quante ce ne sono che rimangono semplicemente tramortite dai capovolgimenti dell'esistenza. Ecco, lì c'è soltanto una cosa che fa la differenza, ed è la posizione dell'io. Ve lo dicevo nella presentazione delle due serie, Psicologia dell'alba e Psicologia del tramonto. Ve lo dicevo che alla centralità dell'individuo, che è anche la centralità dell'io, della coscienza, dell'intenzionalità, delle cose che scegliamo proprio intenzionalmente, subentra una prospettiva più ampia. Ecco, quella del cielo stellato è una prospettiva più ampia. Potrei parlare di stelle, credo, per tutto il tempo in cui parlerei di tutti i tarocchi, quindi settimane. E ci togliamo immediatamente da queste ambizioni un po' inflazionistiche. Una cosa vi vorrei raccontare. Le stelle dell'arcano, prima di tutto sono le Pleiadi, che sono una costellazione ricchissima, abbondantissima. Vi dirò delle Pleiadi soltanto una cosa. Gli indiani delle grandi pianure le usano come test optometrico. A seconda di quante Pleiadi uno riesce a contare, misurano la vista. Di solito se ne vedono sette, ma qualcuno ne vede di più, qualcuno ne vede meno. Ed è un ottimo modo per misurare la vista. Lo prendiamo alla lettera o lo prendiamo come una esperienza simbolica? Un misurare la capacità anche di penetrazione, di contemplare l'infinito, di saper misurare le dimensioni ampie, la capacità di vedere. La vista è sempre stata un grande simbolo della coscienza. Io naturalmente sono per la lettura simbolica. Ma le Pleiadi, così come le stelle, hanno anche un'altra caratteristica. Io ho un amico che di lavoro ha fatto il medico, ma che di professione, sul serio, ha fatto l'astronomo, nel senso che si è sempre occupato di studiare astronomia, di esplorare i cieli, eccetera, e mi ha spiegato molte cose, dove ho capito una cosa fondamentale, che le stelle sono dei puntini sparsi in modo che noi diremo a caso. Prendono forma nel momento in cui noi le colleghiamo una con l'altra. E a me è sempre sembrata questa cosa, una metafora, una grandiosa metafora del racconto analitico. Le persone vengono, ci raccontano cose, quella della volta dopo non ha nessuna relazione con quella della volta prima, oppure ci raccontano per degli anni sempre la stessa cosa, con lievi sfumature, eccetera. Puntini. Sedute che punteggiano la sua e la mia vita e che prendono un senso a seconda delle linee che tiriamo tra i puntini. un po', vi ricordate la settimana di Gmist, che è il gioco dei puntini? Tanti puntini disparati, però con i codici, se voi seguite i numeri, alla fine vi viene fuori una figura. Ecco, le stelle sono qualcosa di questo genere, sono proprio le nostre costellazioni interiori, dunque vanno molto da scopo questo tema, proprio di tanti, molti aspetti che ereditano direttamente da quel caos degli inizi, che ereditano direttamente da quelle cellule totipotenti, dalle morule dei primordi, e che sono tante cose messe lì. Se noi riuscissimo a tessere delle linee di congiunzione, potremmo, e così facendo facciamo, tessiamo anche la nostra individualità. Ecco, l'individualità, proprio la cifra specifica che fa in modo che io sia quello e nessun altro, non confondibile con nessun altro, è spesso indicata con la stella, quella che tante volte chiamiamo la mia buona stella o anche la mia cattiva stella, comunque la mia stella, quella che in qualche maniera mi accompagna, quella che prima che inventassero l'angelo custode era proprio l'astro personale, quella che permane dentro a quello che si chiama la carta natale, il cielo natale, la specifica costellazione che segna la mia nascita e che accompagnerà la mia esistenza, quella che fa la mia particolarità nel caso che io dovessi diventare una star, che mi sembra scontato che di nuovo è stella, quella che mi verrebbe appuntata sul petto nel momento in cui la mia originalità, la mia particolarità meritasse una stella d'onore o cose di questo genere. La stella è simbolo della soggettività, e quanto più la soggettività brilla, tanto più la stella è stella, in qualche maniera. Questo tarocco esoterico lo rende abbastanza evidente. E l'ultima cosa, già. Non c'è stella che non, come dire, che non possa trovare rappresentazione nella stella cometa, nella stella e nella più archetipica delle narrazioni della stella cometa, che è la stella dei magi, naturalmente. Senza diffondermi troppo in narrazioni, ma la stella dei magi è fondamentalmente questa, quell'astro interiore che orienta questi tre saggi. Magi vale per l'appunto come saggi, letteralmente, che seguono, sì, forse qualcosa che fuori, ma sicuramente seguono la loro ispirazione interna. Rovesciate tutto, è come dire che in questa nuova prospettiva il punto di riferimento, il punto di orientamento non è soltanto la giustizia che ho imparato, non è soltanto l'insieme delle conoscenze acquisite nell'interazione con la madre, col padre, con delle sfide, eccetera. Il punto di riferimento è e diventa sempre più la mia soggettività. C'è una considerazione che amo sempre fare proprio a proposito delle comete, ma più in generale delle stelle. Le stelle sono delle piccole luminosità del cielo buio. In qualche modo sono dei frammenti di coscienza, delle scintillie minimali di coscienza del cielo notturno dell'inconscio. E c'è una questione interessante: nessuno di noi riuscirebbe a vedere distintamente con la sola luce delle stelle. Nessuno di noi riuscirebbe neanche a leggere, con la luce della luna a volte ci si riesce, con la sola luce delle stelle no. Quindi sono delle forme di coscienza molto, molto lievi, molto labili. Eppure con le stelle, i popoli che viaggiano si sono sempre orientati molto più che col sole. Le rotte, i marinai, i popoli del deserto, i popoli del polo artico si sono sempre molto orientati con le stelle, molto più che col sole. E a me sembra una metafora interessante che ci sia un momento dell'evoluzione, un momento molto maturo, dopo che abbiamo imparato a distinguere il giorno dalla notte, a orientarci col sole, in cui piccole trafitture di consapevolezza possono orientare anche più di una piena coscienza. Quelle piccole trafitture, lo vedremo tra un istante, che possono essere per esempio le intuizioni, che possono essere un flash che mi è venuto, che possono essere i sogni, che possono essere cose che non appartengono alla conoscenza, quella che noi scriviamo con la K maiuscola. Vengono di qui quelle conoscenze, quel pensiero altro che non è il pensiero dell'io, non è il pensiero maschile di cui vi dicevo prima, quello fondato sulla logica aristotelica, sul principio di esclusione, eccetera, eccetera. È questo pensiero che viene attribuito alla Luna, che è un pensiero che prima di tutto procede per immagine. L'immagine, la Luna è il grande regno dell'immagine, che poi procede per universalia. Ne vedete quelle cose rappresentate nella Luna? Non stupitevi se non le capite bene, sono fatte perché non si capiscano bene. Sono passati millenni, decine di millenni, prima che si sapesse che sulla Luna ci sono i crateri, a cercare di decodificare le macchie lunari. E noi ricordiamo, probabilmente anche attraverso Dante, che delle macchie lunari per molti secoli si vede Caino che portava il fascio delle spine eternamente come punizione, ma prima di Caino, quindi prima del cristianesimo, le macchie erano interpretate come le larve dei morti che soggiornavano nella Luna prima di entrare nuovamente nell'esistenza. Che la cosa le ricorda qualche scrittura. Ecco, quindi la dimensione dell'inconscio noi molto spesso la intendiamo come stupida, come cieca, come non consapevole. Possiamo anche intenderla come dimensione dove vige una consapevolezza diversa. Sicuramente una consapevolezza che segue linee radicalmente diverse rispetto a quelle della coscienza. Ma non consapevolezza, non prive di logica. L'esperienza per me ogni volta agghiacciante è quando parlo con un psicotico e mi racconto il suo delirio. Certo che quei deliri ascoltati con la mente diurna sono un'insalata di parole, stento a stare dietro, non capisco di cosa parla, eccetera. Ma quando, dopo che me li ha raccontati, riraccontati e spiegati mille volte perché io non capisco, perché l'io non capisce, quando riesco a intravederne la logica sotterranea, davvero annichilisce la coscienza. È la coscienza che riconosce la propria pochezza. Ogni volta che mi metto dentro di un sogno con un paziente, con un allievo, e vedo quanto è strampalato questo sogno, e una volta mi preoccupavo perché dicevo, cosa ci può cavare uno da un sogno così squinternato, e mi preoccupavo cosa dirò prima della fine della seduta. E adesso semplicemente aspetto, adesso che per l'appunto è ora di finire. E adesso semplicemente aspetto cosa viene fuori e ogni volta sono stupito dalla complessità del discorso inconscio. Ecco, la Luna mette insieme malamente tutte quelle immagini, tutte quelle fantasmagorie, noi le scambiamo per fantasie, le scambiamo per deliri, per astrologità, ma le mette insieme secondo una logica diversa rispetto a quella dell'io. Vale più la didascalia che l'immagine, questa pallida luna, e anche questa pallida conoscenza che noi abbiamo dei fantasmi inconsci, che illumina forte quelle che sono le nostre vacuità. È bello il termine tedesco del Wahnsinn, che è un vuoto di senso e contemporaneamente è il termine per il delirio, no? Che illumina le nostre vacuità, che illumina la nostra sorte, e torna a quel discorso, se davvero il caso, se davvero la cosa che noi non conosciamo si muova per caso, se davvero sia un caso che di tutte le 22 carte, di tutti i matti, ne sia arrivata qualcuno, ma non del diavolo. Questa è un'immagine tratta da Botticelli, anche se Botticelli non ha mai disegnato tarocchi, ma ha tutta una serie di immagini che si prestano ai tarocchi. Se la metto qui è per sottolineare come queste incursioni dell'inconscio nel mondo della Luna abbiano una loro fecondità. La Luna è strettamente associata con le gravidanze, è strettamente associata con la capacità di attendere, anche quando interpretiamo un sogno, senza, perché questo ora deve dire, aspetta, uno finisce di raccontare un sogno che mediamente siamo entro i primi 20 minuti della seduta. Dobbiamo fare dei commenti mediamente verso gli ultimi 5, massimo ultimi 10 minuti. Fra il più 10 e il meno 5 c'è oltre mezz'ora di sospensione, quella che abbiamo visto prima, di attesa, che è proprio l'attesa della gravidanza, è l'attesa che la cosa si gonfi, che sia richiesta di associazioni libere, che si riempia di fantasmi, di immagini, alla fine qualcosa viene fuori. Chi ha seguito come mia moglie esperienze di parti, eccetera, sa che si partorisce ancora con i ritmi della Luna. O se cucina permettendo, d'accordo, però.
Professore, mi scusi, volevo intervenire un attimo rispetto all'immagine precedente della.
Non abbiamo tempo di entrare nel merito, ma se prendete in mano i testi della Maria Giputas, che vedo che tutti conoscono, fate finta di conoscere, che è una grande archeologa contemporanea, che si è molto dedicata alle rappresentazioni della donna in civiltà, chiamiamolo esplicativamente matriarcali, quindi in età del Neolitico. Ci sono delle forme che sono state spesso associate alle corna di toro e che in realtà sono molto simili alle tube di Palloppio e che la Cimbuta si interpreta come immagine, come simbolo femminile. E se è vero che la vita è simbolo, come diceva Goethe, se è vero che la vita è simbolo, una delle cose più recenti è che le fecondazioni assistite, quelle fatte a base di bombardamenti di ormoni, procurano molto spesso la chiusura delle tube di Falloppio. Perché tutto si intreccia in qualche modo. Siamo verso la fine, cercherò di essere anche un po' più telegrafico. Dopo esserci occupati della Luna, delle stelle, questa è l'immagine del Sole ed è l'immagine più vicina a quella che noi abitualmente chiamiamo coscienza, cioè la coscienza solare, quella con la quale ci si vede chiaro. Non dobbiamo tirare linee, fare connessioni, vediamo le cose ed è così. Ed è molto comodo, oltre che molto riduttivo, perché vorrei far notare a tutti che il Sole, quando è forte, abbaglia e dà come risultato quello di non far vedere niente esattamente come nel buio. E questa di nuovo è una metafora della coscienza dell'io. Cercherò di essere, come dicevo, breve, rifacendomi a Mircea Eliade, quando nella sua monumentale storia delle religioni ci dimostra che al mondo hanno donato di tutto, hanno deificato di tutto e che pochissime, 3-4, sono le culture che hanno deificato il sole. Ebbene, a me è crollato il mondo perché credevo che tutti adorassero il sole in maniera spontanea. Se tornate le popolazioni mesoamericane, Maya per esempio, le popolazioni persiane, egizie e giapponesi, che siamo a 4, è difficile trovarne altre. Qual è la questione importante? Che laddove il sole viene adorato, e di solito all'inizio come uno degli dei, il sole presenta una, come dire, inclinazione a diventare monoteistico. La rivoluzione di Tutankhamon in Egitto è emblematica. All'inizio Aton è uno delle tre divinità solari in mezzo alle decine e decine di divinità egizie. Però un po' pervicacemente tende a diventare il dio unico. Accade lo stesso naturalmente tra gli Inca, accade lo stesso in Persia col culto del Sol Invictus, accade lo stesso con Amaterasu in Giappone. E a me sembra davvero una grande rappresentazione di quello che succede sia nella vita individuale ma anche della psicologia collettiva della coscienza dell'io. È una delle tante forme di coscienza. Anche, come dire, la persona che per caso, lo diciamo noi per caso, si scosta, ad esempio era della contratta, si scosta esattamente nel momento in cui sta passando una macchina, ma non l'ha sentita, non l'ha vista, quella è una forma di coscienza. È una coscienza dell'inconscio, paragnosia la chiamava Jung. Però per noi è semplicemente una combinazione. Ecco, noi siamo abituati a immaginare che la coscienza dell'io, che la coscienza solare, sia la sola coscienza possibile. Non è esattamente così, anche se non inviterei nessuno a rinunciare, ad abdicare alla coscienza solare, ma inviterei tutti a non lasciare che la coscienza solare sia la sola. La fine sarebbe quella di Fetonte che, prendendo in mano alle regni del caldo del sole, non la sa bene tenere e il caldo del sole va un po' dove vuole lui. E questo molte volte credo sia esattamente la situazione anche collettiva che stiamo vivendo. Non più tardi di un 3-4 settimane fa ero ad un convegno dove si dibatteva in maniera importante da parte di vari analisti sulla esigenza collettiva attuale di abbassare il livello delle prestazioni. Abbassare il livello delle prestazioni tecnologiche, mediche, non di spingere il carro sempre più forte, ma di abbassare il livello delle prestazioni della coscienza. Perché aumentando sempre il livello di prestazioni della coscienza, delle volte il mito dice la terra brustolisce, altre volte invece si congela, ma mi sembrano due catastrofi in ogni caso. Questa è semplicemente la dea Amaterasu, che è la personificazione del sole in Giappone. Meriterebbe un minimo accenno il fatto che in tante lingue, a cominciare dal giapponese, quello che per noi è il sole sia la sole di Sonne, cioè al femminile, con le inutili disquisizioni se il sole sia maschile, femminile, eccetera. A me pare che la luna, per esempio, è maschile in tante lingue, che prenda connotazione maschile o femminile quella forma di coscienza che è dominante in una certa cultura. Cioè quando è dominante la coscienza onirica, la coscienza dell'immagine, eccetera, allora la luna è maschile. È del mondo, è dominante. Quando è dominante la coscienza solare, allora il sole diventa femminile. Quando è dominante la coscienza solare, diventa il sole maschile. siamo ormai alla fine. Questo è il
penultimo arcano.
Vi chiederò probabilmente 5 minuti di tolleranza, se possibile. Questo è noto anche come l'arcano del giudizio. Viene rappresentato come il giudizio universale, quindi come questo momento della resurrezione dei morti, e rappresentato con gli angeli in cielo, delle volte addirittura soltanto l'angelo, anziché tutta la scena c'è soltanto l'angelo, e questo arcano viene indicato proprio come l'angelo. E sullo sfondo c'è una grandiosa, eccolo qua l'angelo, c'è una narrazione grandiosa che in due parole voglio rievocare, perché è la narrazione di un figlio dei re solari della Persia, che un certo giorno si spoglia degli abiti regali e se ne va sulle coste dell'Egitto alla ricerca di una perla. Solo che arrivato in Egitto tutti si accorgono che questo ingenuamente dice sono giusto qui per cercare la perla, e allora qualcuno gli dice no, ma guarda, devi farti conoscere, devi stare attento, dovresti, tutti capiscono che sei straniero, che sei qui per degli scopi che ti potrebbero invidiare, eccetera, eccetera. Sta di fatto che questo si spoglia dei suoi abiti, indossa gli abiti locali, impara la lingua locale, eccetera, e così facendo, è così impegnato in questo suo sforzo che noi ti potremmo dire di adattamento, proprio di adattamento alla realtà, che si dimentica del compito, dimentica della terra. I genitori solari che dalle parti della Persia osservano miticamente a distanza, sono preoccupati per lui. E allora gli mandano un messaggio che è un messaggero, che è un uomo con le ali, che è un angelo. Lo dico dopo perché non viene il nome di come Amesha li chiamavano nella mitologia iraniana, questi uomini con le ali. Nell'importazione ebraica, gli iraniani li chiamavano Amesha, e diventano gli Elohim dell'ebraismo. Arriva l'angelo, Amesha, che lo volete chiamare, e questa persona immediatamente si ricorda del suo compito. Naturalmente lascia perdere gli abiti locali, prende la perla, torna a casa, happy end, come in tutte queste narrazioni. Quello che io volevo dire è che in questo giudizio, che è molto distante dalla giustizia di cui ci siamo occupati, il punto riguarda proprio la nostra capacità di attendere alla nostra mission sulla Terra, riguarda il che cosa ci stiamo a fare qui, qua dentro oggi, qui al mondo. Per questa narrazione di Kafka, si chiama Il processo, invito tutti, è un raccontino breve, anche molto bello, invito tutti a rileggerlo dopo che avremo fatto due considerazioni, perché processo per noi che ci occupiamo di psicoanalisi, non può essere un termine qualsiasi. Noi parliamo di processi psichici dalla mattina alla sera. E allora un giorno il signor K si sveglia e qualcuno lo informa che è sotto processo. Domanda, serviva dircelo? Risposta, sì, perché molte volte ci dimentichiamo che siamo sotto processo. E il signor K fa esattamente quello che noi facciamo abitualmente, cerca un modo per sottrarsi al processo, cerca un modo per influenzare la sentenza, cerca di capire chi sarà a giudicare il processo, e tutto il racconto va a finire così. Alla fine glielo diranno, nessun giudice emette una sentenza, perché la sentenza, per così dire, svolga da come è andato il processo. Il processo del signor Carta non è andato bene, e lui alla fine muore. Ma la sentenza della nostra vita non la emette un qualche giudizio universale. La sentenza della nostra vita emana, per così dire, traspira dal processo. Rileggetelo Kafka, che è questa cosa, che è veramente grandiosa. E siamo alla fine. Abbiamo imparato all'inizio, abbiamo imparato a tracciare un temenos, un cerchio, a fare un mandala che servisse a tenere fuori le distrazioni, la confusione mentale, ad arginare lo stato mentale caotico della psiche. Qui il cerchio diventa la capacità di abbracciare, di inglobare, di inserire nel nostro sistema anche cose, quante più cose riusciamo. Questo è un'altra forma di mandala, più completa, più strutturata. Noi saremo individui quanto più siamo totalità. E questo è semplicemente una rappresentazione dello stesso, dove la totalità è messa in forma di 12 anziché di 4. 12 è proprio il numero completo per l'esperienza. I 12 mesi, i 12 apostoli, i 12 tribù di Israele, eccetera, eccetera. E siamo pronti, chiuso il cerchio, siamo pronti come questo, come passi, a prendere le vie del mondo. Questo è il macro, questo è l'arcano terra. Io lo riassumo in una parola sola come prendere le vie del mondo con un coefficiente di follia, con quel tanto di stultizia, diceva Erasmo da Rotterdam, nel suo elogio della stultizia, con quel tanto di stultizia che non ci faccia prendere le cose sempre troppo sul serio, con quel tanto di leggerezza che ci faccia camminare anche sull'orlo del baratro, più preoccupati del camminare che del precipitare, con quel tanto di completezza che non è più la confusione degli inizi, ma se ricordate l'immagine del caos è molto simile a questa. E possiamo anche dare l'ultima risposta, ma è però che come le disponiamo. Cominciamo dall'uno, cominciamo come fanno i nostri pazienti, venendo matti, arcano del matto in analisi e cercando di diventare completi, o veniamo con la nostra completezza, con le nostre certezze, con le nostre false certezze, sperando un giorno di diventare, di acquisire un coefficiente di stultizia, di diventare un po' più lievi, un po' più vani. La risposta è questa. Gli arcani li possiamo mettere in fila, dove il numero zero sta esattamente tra la fine e l'inizio. Signori, complimenti per la vostra resistenza.
Sì, non lo posso fare, perché faccio.